denotato quelli che hanno seguito l'andamento del manuale, che siamo praticamente alla fine fra una cosa e l'altra. Credo che vi lascerò gli ultimi due capitoli più che altro per cronaca, perché non è che ci sia particolari questioni da vedere, insomma, sono interessanti, ma possono essere per il momento lasciati da parte. Diciamo che sarebbero la parte più interessante del discorso se facessimo un corso di storia della sociologia vero e proprio, perché chiaramente parliamo dell'attualità. Solo che l'attualità, come avete capito, è abbastanza, come dire, complicata tra una cosa e l'altra. Quindi avere le basi per poterla comprendere richiede studiare quello che è successo prima, più o meno come accade quasi sempre. Quindi con oggi vediamo la scuola di Francoforte, fondamentalmente, che è uno dei miei temi preferiti. Ho riscoperto, perché mi era passato di mente nel frattempo, visto che mi ci sono laureato sopra fra una cosa e l'altra, succedeva un paio di eoni fa, però nel complesso diciamo che poi le tracce sono rimaste. Quindi facciamo fondamentalmente la scuola di Francoforte e poi qualcosa della etnometodologia del quotidiano, tutte quelle cose lì degli ultimi pezzi, fondamentalmente. Quello che vorrei capiste, che è sempre molto carino dirlo, però speriamo che accada ogni tanto, è che appunto il discorso che abbiamo fatto durante l'anno è strettamente intrecciato con quello che trovate nel testo, nel senso che i temi che abbiamo trattato sono temi che ricompaiono, in particolare ricompaiono adesso nella scuola di Francoforte come li abbiamo visti, ma sono temi forti che sono quelli al centro del dibattito di oggi, fondamentalmente. Nel senso che il tema della conoscenza, il tema della consapevolezza, il tema della, come si dice in inglese, agency, perché in italiano è un termine che è un po' complicato da tradurre fra una cosa e l'altra, sono temi cruciali, perché costituiscono il grande problema col quale vi troverete a fare i conti voi. Noi ormai, bene o male, siamo un po', come dire, relativamente fuori dalla questione. Però saranno i temi con cui farete decisamente i conti voi, perché hanno a che fare con come si fa a sopravvivere su questo pianeta nei prossimi anni. L'abbiamo messa in modo molto più blando, perché, come avete visto, la sociologia tende, come la gran parte delle scienze sociali, a darsi come neutrale. Io trovo che sia una cazzata colossale, se devo dire la verità. Però comunque, ad ogni modo, insomma, diciamo che finora si è sempre tentato di usare, anche se sentite la televisione, le comunicazioni normali, trovate delle formule estremamente buffe come rischiamo di, che a me divertono molto per molti versi, perché il problema di rischiare di è, in qualche modo mettere in scena un rischio, no? Una possibilità di catastrofe, avrebbe detto Beck. E noi al momento non stiamo rischiando di, noi sappiamo perfettamente come andranno le cose. Non ci piace sentircelo raccontare, di conseguenza usiamo tutte queste formule un po' così eufemistiche. Però il problema sarà un problema piuttosto serio, quindi tenete presente che siamo arrivati a questo problema piuttosto serio per una serie di processi culturali profondi, per una serie di questioni che non è che siano dell'oggi, non è che guardando l'oggi capiamo granché, perché l'oggi è soltanto una configurazione di un percorso molto più lungo che ci stiamo portando dietro. Non è casuale che vi abbia fatto leggere anche qualcosa di Eraclito, che appunto sembra essere appartenere a un altro pianeta proprio direttamente. Però appunto i frammenti eraclitei sono stranamente contemporanei, hanno a che fare esattamente con questi stessi temi, quindi come vedete la continuità è abbastanza inquietante per certi versi. E un'altra delle questioni, appunto, un altro delle istanze dove questo discorso della neutralità del sapere non era accettato era appunto la scuola di Francoforte, quindi lo prendo un po' da lì. Nel senso che quest'idea della neutralità del sapere è collegata ovviamente con l'idea dell'oggettività scientifica, ovvero sia del fatto, come abbiamo detto, che la scienza sia semplicemente un rispecchiamento passivo della realtà. Nel momento in cui non credi più che la conoscenza sia questo, ma credi che la conoscenza sia un atto più o meno consapevole di costruzione e creazione del sapere, l'idea che possa essere neutrale diventa banale, anche profondamente errata. Quindi come vedete, lo snodo cruciale è quello che trovate nel testo di Morin, ovvero sia cos'è conoscere. Il problema è lì. Se pensate che conoscere sia registrare una realtà che è lì, del tutto indifferente alla nostra esistenza, con la quale non abbiamo di fatto nulla a che fare, eccetera, eccetera, allora hanno ragione coloro che dicono: allora sì, la scienza deve essere neutrale perché non la faremmo comunque noi uguale alla scienza. E come diceva Weber, vi ricordo, fare scienza vuol dire scegliere degli oggetti da studiare secondo il proprio interesse, secondo i propri stimoli, secondo i propri desideri e curiosità, non per qualche ragione astratta che non si riesce a capire quale dovrebbe essere. Quindi anche nel caso, che personalmente escluderei, dell'esistenza di questa realtà oggettiva, anche il modo in cui noi rappresentiamo questa realtà oggettiva e la descriviamo rimane un modo che è influenzato dal nostro essere noi stessi, perché noi siamo esseri umani. E come abbiamo visto, la nostra presa sulla razionalità è, così, diciamo, perlomeno discutibile, mettiamo anche lei in questa categoria. Quindi il fatto che il sapere possa essere neutrale di fatto è un atto ideologico, riprendendo delle categorie che abbiamo già visto. Diciamo che sono un po' di lezioni che riprendo categorie, intreccio un po' le cose così che capiate come auspicherei rispondeste all'esame. È un atto ideologico perché? Perché in qualche modo, come abbiamo visto pensando alle varie utilizzi dell'aggettivo scientifico di cui abbiamo avuto notizia in questo corso, vi ricordo Marx, vi ricordo l'Organizzazione Scientifica del Lavoro di Taylor, no? Tutti questi signori che si sono fregiati dell'aggettivo, lo hanno fatto perché? Perché l'aggettivo scientifico li mette al riparo da critiche, perché rinviando a una realtà oggettiva pensa di autosanzionarsi come oggettivo, quindi dato, quindi non ulteriormente discutibile. Invece, appunto, la realtà scientifica è una delle tante realtà possibili che abbiamo costruito con degli strumenti sempre più sofisticati, sempre più astratti, sempre più lontani a volte e spesso e volentieri da quello che è poi il costituirsi ideale della società, con la quale che stiamo usando come schermo per proteggere una serie di privilegi, una serie di posizioni che abbiamo visto far parte della stratificazione sociale e che in questo modo si pongono oltre ogni possibile critica. E soprattutto, come abbiamo detto, la realtà oggettiva è un'ottima strategia per chiamarci fuori da ogni responsabilità. No, è oggettiva, sta lì, non è che ci potevo fare niente, no? Quelle cose per le quali continuiamo a percepirci, come diceva Weber, come di passaggio in questo mondo, come capitati qui per sbaglio, come caduti dal cielo, come diceva Platone, no? È buffo, ma guarda caso, quel tipo di impostazione mentale, quel tipo di rappresentazione immaginale è rimasta. Noi ci percepiamo così, continuiamo a pensare di essere finiti qui per un qualche errore o qualche tipo di condanna, qualche tipo di scherzo antipatico del destino, ma che poi finalmente riusciremo ad andare da qualche altra parte. Si sa bene dove, ma abbiamo in questo periodo una serie di possibili destinazioni, no? Abbiamo il metaverso di quell'altro imbecille di Zuckerberg. Abbiamo Marte con quell'altro matto scatenato di Musk, insomma, ce l'abbiamo un po' di visioni che vedete essere mitiche. No, sono evidentemente visioni mitiche, non c'è niente di razionale in tutto questo. È inutile che qualcuno tenti di spacciarcela come. Nel momento in cui tu spendi centinaia di milioni per comprare degli appezzamenti di terreno virtuale nel metaverso, secondo me tu stai facendo un crimine contro l'umanità. Io la vedo così, poi ognuno chiaramente se la gestisce come crede. Però credo che l'avremmo potuto fare quando tutti fossimo stati bene. Cioè, quando tutti avessero avuto dignità, risorse, cibo, possibilità di lavorare e di vivere senza nessun tipo di ulteriore ingerenza, allora avremmo anche potuto buttare miliardi nel multiverso. Adesso mi sembra un tantino prematuro, visto che continuano a chiederci soldi in televisione per gente che muore di fame, gente che ha delle malattie catastrofiche, guerre, apocalissi, epidemie, scomparsa di continenti, e noi andiamo nel metaverso. Boh, voi dite un po' quello che volete, sarò molto anziano, ma comincia a diventare una cosa che no, non riesco più a capire da dove possa venire. Per quanto, francamente, in qualche modo sì, nel senso che è l'immaginare il problema. Perché quella fuga nel multiverso è la stessa fuga di Icaro dal Dedalo e dal labirinto e da tante altre questioni che ci stiamo portando dietro da un sacco di tempo. Prima non eravamo in grado di farlo, adesso siamo in grado di farlo e quindi fuggiamo. Ed è una lunga fuga, no? Fuggiamo attraverso sostanze psicotrope, fuggiamo attraverso gli alcolici, fuggiamo attraverso il gioco d'azzardo, fuggiamo in tutti i modi che riusciamo a escogitare, perché questo mondo non è che ci sia venuto benissimo, diciamolo. Il migliore dei mondi possibili è un'altra di quelle frasi che potremmo risparmiarci. Allora, di conseguenza, ci sono appunto degli studiosi, come appunto i nostri amici di Francoforte, che non la vedono così, ma purtroppo sono anche loro piuttosto negativi, mettiamola su questo tipo di accezione, nel senso che alla fine, ragionando in questi termini, si trovano purtroppo un po' incastrati, e li capisco perfettamente perché è più o meno la sensazione che provo anch'io da questo punto di vista, quindi credo che ci stiamo vicini. Perché? Perché appunto loro partono da una posizione di riattualizzazione del marxismo, quindi sono evidentemente mossi da una forma di intento critico. Il marxismo, bene o male, per quanto abbia avuto una serie di difficoltà e di errori, come abbiamo visto, rimane intriso di una volontà di intervento, di una volontà di cambiamento del mondo, che è uno dei suoi tratti fondanti. Solo che appunto quello che constatano i nostri eroi del momento, che sono nello specifico Max Horkheimer e Theodor Adorno, che sono i primi importanti esponenti della scuola di Francoforte, che si chiama così perché nasce dall'Istituto di Ricerca Sociale di Francoforte, che un benefattore aveva reso indipendente dall'Accademia. Ne trovassi uno, penso che potrei anche ubriacarmi. E di conseguenza hanno delle posizioni abbastanza critiche nei confronti del pensiero accademico canonico e della sociologia canonica, e fanno anche scuola più o meno come abbiamo visto fare a Chicago, nel senso che la scuola di Francoforte si chiama così perché sono degli autori che lavorano insieme, non è un'etichetta come gli elitisti italiani che poi li abbiamo fatti dopo. Loro già sanno di essere un team in qualche misura che ha degli interessi di ricerca comuni, degli intenti e delle direttive abbastanza chiare, e cercano di fare questo lavoro. Peccato che cominciano a farlo nel 31 e nel 33 arriva Hitler, quindi diciamo che non è proprio una configurazione particolarmente fortunata, il che porta evidentemente a una serie di fughe fino agli Stati Uniti, dove la scuola di Francoforte rimane in esilio fino agli anni 50, grosso modo, tanto per darvi qualche riferimento storico. Poi tornano in Germania, lasciando qualcuno dietro, in particolare Marcuse, Fromm, che sono due grandi autori che hanno fatto il 68 fondamentalmente. I testi di Marcuse erano letti, non so se avete mai visto la famosa fotografia delle barricate del 68 parigino, il 1 maggio, tutte quelle cose lì, il maggio francese, e ci sono dei grandi intellettuali come Cohn-Bendit e altri che leggono Marcuse sulle barricate, quindi insomma il quadro è abbastanza iconico per molti versi. E quindi appunto cosa ci dicono? Ci dicono che la constatazione ormai, il fatto che bisogna studiare se si vuole continuare a essere marxisti, è come mai non si fa la rivoluzione. Che è effettivamente una bella domanda, come abbiamo visto, nel senso che quello che diceva Marx era: viste le contraddizioni insite nel sistema produttivo, la rivoluzione è inevitabile. Va bene. Noi abbiamo visto dopo che la rivoluzione è stata inevitabile solamente nei posti dove le contraddizioni del sistema produttivo non c'erano. Quindi c'è qualcosa che non quadra. Abbiamo detto che la Russia e la Cina non erano tra i candidati ottimali del pensiero marxiano era il mondo anglosassone. Marx viveva a Londra, aveva una diretta esperienza del modo industriale inglese, quello americano ancora più marcatamente, quindi come mai la rivoluzione scoppia da un'altra parte dove non ci sono le industrie? E questa è la domanda alla quale vorrebbero rispondere i nostri autori, e per fare questo discorso decidono di integrare nel pensiero, nel sistema, nella metodologia e nella cassetta degli attrezzi marxiana la psicanalisi. Perché anche loro, un po' come Pareto, come vedete, cominciano a chiedersi se non ci sia qualche altra dimensione significativa. Tant'è che una delle prime critiche che muovono al marxismo canonico è quella sul concetto di sovrastruttura. Abbiamo visto che la sovrastruttura, sentendo Marx, è una specie di riflesso, come dire, passivo di movimenti economici, della sfera economica. Loro si rendono perfettamente conto che c'è ben di più nella sovrastruttura che non semplicemente questo riflettersi, diciamo, servile per molti versi. E quindi cominciano a ragionare appunto anche sull'importanza del diritto, dell'economia, dell'arte, di una serie di altre dimensioni che nel marxismo normale sarebbero state lasciate da parte. E Con questo discorso chiaramente accentuano alcuni aspetti del marxismo a scapito di altri, come abbiamo visto appunto il discorso di struttura e sovrastruttura declina, mentre l'attenzione viene rivolta più principalmente, più specificatamente al tema dell'alienazione. Quindi, come vedete, sono temi che sono 150 anni che tornano fondamentalmente, no? Per molti versi continuiamo a ritrovarceli fra i piedi, li moduliamo in modi diversi, li moduliamo in altre strategie, però sono sempre lì. E nello specifico, nel ragionamento di Francoforte, questo tema dell'alienazione si lega al tema della cultura. Quindi, come vedete, sappiamo in larga misura dove sono andato a prendere le mie radici teoriche, per molti versi. Perché è un tema che si lega alla cultura? Perché quello che appunto si constata è che il modo lavorativo, sempre più marcatamente, non permette più quel tipo di attività di costruzione interiore, di sviluppo interiore, di dispiegamento interiore che avrebbe dovuto fare, che nella logica marxiana era correlata all'idea stessa di lavoro. Di fatto l'alienazione cos'era se non un lavorare senza crescere? No? Di fatto il punto è esattamente quello. E nel momento in cui lavori senza crescere, abbiamo visto con Simmel, tu sei poi preda di pressioni esterne, diventi gestito eterodiretto, come si dice con un termine un tantino tecnico, e non sei più in grado di fare le tue scelte, di scegliere cosa vuoi essere, cosa vuoi fare, a cosa vuoi dedicarti. Quindi, come vedete, la costellazione torna abbastanza seriamente. E chiaramente questo comporta anche cosa? Comporta una forma di critica dell'idea di falsa coscienza. Cioè, quello su cui si appuntano le osservazioni, perlomeno iniziali, della scuola di Francoforte è una critica dell'idea appunto del sistema fra ideologia, falsa coscienza, alienazione, cioè tutta una serie di fenomeni, come vedete, che alterano in qualche misura le capacità autonome del soggetto di orientarsi all'interno della sua vita e della vita collettiva. Quindi il discorso appunto comincia a espungere come dire, dall'equazione marxiana la necessità del proletariato come attore rivoluzionario. Perché quello che viene verificato, quello che si nota piuttosto chiaramente, è che appunto il proletariato fa parte integrante del sistema produttivo. In qualche misura anche lui ha rimesso in campo un qualche tipo di trade-off, cioè ha ceduto una parte della sua potenziale indipendenza per entrare nel sistema delle merci, per diventarne parte, di fatto per diventare merce esso stesso, come abbiamo visto, no? Il problema delle merci è un problema che va ben oltre lo scolastico marxiano. Noi abbiamo già visto, ve lo ridico, lo ricordo, che abbiamo un serio problema con le merci, no? Perché le merci di fatto sono tutto ciò che ci circonda ormai. In larga misura noi stessi siamo diventati merce e collaboriamo nel ciclo della produzione e della riproduzione della merce. Questo lo avrebbe detto poi Alain Touraine e altri grandi studiosi negli anni 70. E questo chiaramente purtroppo ha un influsso. Se voi ricordate la categoria di Wechselwirkung di Simmel, di azione reciproca, non potete non considerare il fatto che considerarsi una merce ha delle conseguenze. Considerarsi una merce vuol dire in qualche misura abdicare a una parte della propria umanità, entrare in una serie di processi, in un gioco di specchi dove sei sempre meno umano e sei sempre più in qualche misura un prodotto di un ciclo produttivo che non è particolarmente interessato al tuo benessere. Questo è uno dei punti dove, per esempio, l'analisi formale di Simmel è utile. Perché per molti versi, a questo punto, da moltissime voci, non soltanto ovviamente i sociologi critici, ma anche gli economisti, una serie di scuole di pensiero variegate in giro per la cultura, riconoscono che il grande problema del sistema economico è che attualmente sta servendo i suoi propri fini, ma non i nostri. Il sistema economico si autoalimenta perché è diventato una specie di forma abbandonata dalla vita che bada soltanto a se stessa, e quindi il sistema economico, per alimentarsi, ha bisogno di consumare sempre di più e finisce il pianeta. Purtroppo è abbastanza evidente. Perché si tratta oramai di un'immaginazione smisurata che era già nel nostro DNA per molti versi. Noi siamo prometeici, come abbiamo visto, e Prometeo era un titano, quindi siamo abbastanza smisurati nei nostri voleri. E qui abbiamo i mezzi per purtroppo per portare avanti questa smisuratezza, e di conseguenza poi appunto il pianeta comincia a farne le spese, o perlomeno la sfera di vita del pianeta nella quale abitiamo noi, perché poi il pianeta, come ben sappiamo, non è che abbia particolari interessi o abbia particolari sensazioni, perlomeno ci diciamo questo. Se poi dovesse valere l'ipotesi di Gaia, magari verrà a fare una grande mano che ci piaschia, io me lo auguro, ma non mi pare di vederlo. Quindi il tema delle merci e della mercificazione è un tema centrale, no? Anche per quanto riguarda lo stesso discorso dell'alienazione, per quanto riguarda il rapporto con gli oggetti. Uno dei membri, diciamo, non particolarmente preminenti della scuola di Francoforte è uno dei miei autori preferiti, che è Walter Benjamin, che è quello che ha scritto un testo che forse avete sentito nominare, perché lo si cita spesso e volentieri, che è l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Voi direte: che cazzo? Quello. E perché è così interessante? Perché è uno dei primi che ragiona, insieme a Simmel, come vediamo a momenti, sulle conseguenze del fenomeno delle copie. Fenomeno delle copie cosa vuol dire? Vuol dire il fatto che improvvisamente tu abbia a disposizione una miriade di modi per riprodurre qualcosa. Allora, fino a questo momento, diciamo, fino a questi progressi tecnologici che ci consentono di avere il fonografo, ti consentono di avere il daguerrotipo, tutte queste cose che sono gli antenati delle nostre attuali tecnologie, cosa succedeva? Che se volevi sentire della musica dovevi andare dove suonavano la musica. Che fosse un concerto, che fosse un locale, che fosse una festa, ma non avevi alternative, né? Cioè, non c'era la radio, non c'erano i dischi, non c'era niente, c'era qualcuno che cantava, spesso e volentieri, e non a caso, infatti, il cantante o il cantore è una delle figure centrali di quasi tutte le storie fino alla modernità, no? Perché c'era questa persona che era in grado di farti sperimentare delle cose che altrimenti non avresti mai sperimentato, e che guarda caso si lega molto bene anche con il discorso della lettura ad alta voce che facevamo l'altro giorno. Non a caso il sapere orale è un sapere che si è sempre trasmesso attraverso ballate, attraverso miti, attraverso cosmogonie e grandi racconti, no? Quella è la nostra forma di comprendere le cose, che, se permettete, è estremamente più piacevole che non questa noia alla quale ci sottoponiamo oggi. Quindi quel tipo di discorso evidentemente valeva anche per l'esperienza delle opere d'arte. Non è casuale, abbiamo detto, che ci fosse il famoso Grand Tour. Perché? Perché dovevano venire in Italia a vedere i tesori dell'architettura, della scultura, della pittura, perché era l'unico modo. Se volevi vedere un quadro di Caravaggio, venivi qui. O andavi a Malta, o comunque, insomma, dovevi farti un bel viaggio, perché non c'era la fotografia del quadro di Caravaggio. E Benjamin si chiede: adesso che c'è la fotografia, è cambiato qualcosa? E questo poi se lo chiederà anche Gadamer, perché ha fatto un po' di filosofia, no? Con la famosa esperienza estetica, tutta una serie di altre questioni che sono abbastanza correlate a questo discorso, ma hanno a che fare evidentemente non tanto e non solo con l'opera d'arte, ma hanno a che fare con il rapporto con gli oggetti. Perché noi gli oggetti li trattiamo come immondizia futura, fondamentalmente. Beh, qualunque cosa abbiamo è già fondamentalmente buttata per poterne comprare un'altra. Perché? Perché il sistema ha bisogno che tu continui ad acquistare. Ma questa è una logica che si afferma intorno alla fine dell'Ottocento, più o meno, con grossissimi scarti, e fino alla seconda metà del Novecento non prende piede. Perché? Perché come dire, i protagonisti dei processi di socializzazione fino a quel tempo erano orientati a un sano approccio da padre di famiglia, come si dice ancora oggi in tante formule, sia del diritto che dell'economia. Che vuol dire? Vuol dire che non sprecavano, non buttavano, riparavano, rappezzavano, costruivano perché durasse. Perché era un gesto di sana gestione delle proprie risorse e delle risorse intorno. Perché devo mettermi una camicia e buttarla dopo 3 volte quando me la potrei mettere un'altra 10, 15, 20, 30? Perché non è più di moda. La risposta è chi se ne frega, a volte, no? Posso avere un capo di moda, ma posso averne anche altri che non lo siano, voglio dire, perché devo essere ossessionato da questo tipo? Ecco, perché è funzionale al fatto che altrimenti le grandi aziende che producono milioni e milioni di magliette, di camicie, di gonne, di pantaloni, di scarpe, a chi le danno? Questo è il punto, no? Però, allora, che tipo di rapporto ho con questi oggetti? Che gli oggetti, vi faccio presente, per molti versi sono uno dei modi attraverso i quali noi esistiamo al mondo. Noi siamo homini faber, no? Siamo homo faber, una delle prime nostre incarnazioni è quello. Il fatto che abbiamo le mani, i pollici, tutte quelle cose che abbiamo detto della stazione eretta, ci porta a essere in grado di costruire cose, di modellare cose, di fare. Il famoso verbo col quale ci facciamo tutte queste splendide seghe mentali ultimamente, il fare. Vabbè, ok, facciamo, però che vuol dire fare? Di nuovo, è un'attività insensata, un'attività nella quale non penso, un'attività che porta a venire in atto cose che non hanno minimamente alcun tipo di previsione, oppure è un seguito dell'immaginazione? Io penso sia un seguito dell'immaginazione. Io prima immagino di voler fare qualcosa e poi la faccio, non è che la faccio mentre sto lì, fondamentalmente, in linea di massimo, perlomeno. O mi chiedo come potrebbe essere diversamente, come potrebbe essere meglio, che altro potrei fare in proposito, ma sono tutti atti immaginativi, non sono atti del fare. Il fare è in qualche misura l'ultimo esito di tutto questo, ma comunque è un esito importante. Non vogliamo ripetere l'errore madornale che ha fatto Taylor, come vi raccontavo l'altro giorno, dividendo i colletti bianchi che magari immaginano dai colletti blu che fanno, perché non è così che funziona. L'ideale, come diceva Simmel, è quello di poter controllare l'intero processo di creazione, che guarda caso è il contrario dell'alienazione di cui stiamo parlando, no? Quindi, come vedete, il momento in cui noi abbiamo generato l'alienazione, per molti versi, è stato quando? Quando abbiamo scelto il gesto meccanico contro il gesto artigianale. Perché il gesto meccanico è quello nel quale io posso cominciare a separare le diverse componenti del gesto in moduli che vengono fatti da lei, lui e via discorrendo, senza che sappiano di preciso cosa stanno facendo, perché lo stanno facendo, in che altro modo lo potrebbero fare, perché ci penso io. Invece il gesto artigianale è un gesto che parte da una progettualità e si snoda attraverso un processo anche pratico. Quindi, come vedete qui, la famosa distinzione fra teoria e pratica non c'è, perché il gesto artigianale mette in pratica un'idea ed è un processo unico, coerente, nel quale sai perché fai le cose, sai perché le hai concepite inizialmente, per quale ragione le stai facendo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che, e non a caso, arte e artigianato hanno una parte in comune, no? Art. Quindi, per molti versi, il gesto artigianale potrebbe essere uno dei modi di reazione a ciò che sta accadendo oggi. Tanto per darvi qualche pista di riflessione. Nel senso che il gesto artigianale recupera e sana tutta una serie di fratture che ci siamo autoimposti. Abolisce la frammentazione, abolisce l'alienazione, limita la quantità. Perché vi ricordo che il motivo per cui abbiamo saltato il gesto artigianale è che non era abbastanza produttivo, non faceva abbastanza cose. Noi volevamo farne di più di cose. Allora, questo potrebbe aver avuto un senso agli inizi dell'era industriale, dove le cose non c'erano, ma poi a un certo punto dovresti anche porti il problema del fatto che ne stai facendo troppe, che è quello che facciamo noi. No. C'è questo bisogno, a un certo punto i mercati si saturano, l'abbiamo detto, non servono più le cose, ma se tu hai costruito il tuo sistema sulla produzione di cose, il fatto che non servano non è importante, che è esattamente il nostro problema. Allora, è appena uscita un'inchiesta giornalistica piuttosto interessante su chi è che finanzia coloro che stanno bruciando l'Amazzonia. Saprete, immagino, che in Amazzonia sta succedendo uno dei peggiori disastri ambientali e umani di cui abbiamo notizia. No? Bruciano migliaia e migliaia di ettari quotidianamente. Negli ultimi mesi c'è stato il record, sono stati appiccati 3.315 roghi contemporaneamente. Ora, a parte il fatto che, diciamo, in modi un po' così brutali tenderei a buttare dentro i roghi quelli che li appiccano, perché mi sembra l'unica cosa sensata da fare, però la questione è un'altra. Perché? Perché pur sapendo noi perfettamente che È una delle poche risorse che potrebbe tamponare in qualche modo la catastrofe climatica, continuiamo a bruciarla insensatamente e non solo, ma continuiamo a foraggiare con i nostri soldi, perché ci sono anche aziende italiane e banche italiane che prestano i soldi a coloro che bruciano l'Amazzonia. Perché lo facciamo? Perché così abbiamo dei campi dove poter piantare la soia che serve al sistema produttivo internazionale. Così abbiamo dei pascoli dove poter mettere delle bestie all'ingrasso per poter fare gli hamburger di McDonald's. Questo è il punto centrale. Cioè, noi stiamo sacrificando uno degli ultimi ambienti intatti, dove ci sono ad oggi ancora almeno un centinaio di culture vergini, che non sanno assolutamente che esistiamo, beati loro, ma lo facciamo perché così possiamo aumentare la produzione. E questo è il punto. Il discorso delle merci, il discorso della produzione va ben oltre il nostro semplice consumo, va ben oltre la nostra capacità di gestione, va ben oltre qualunque tipo di logica. Perché? Perché è autoriferito. Il sistema ha bisogno di autoalimentarsi consumando sempre di più. E il sempre di più implica trascendere la dimensione planetaria, che è quello che ci è successo a noi fondamentalmente. No? Questo consumo è un consumo che il pianeta non è in grado di sopportare, anzi, ripeto di nuovo, il pianeta, lasciamolo perdere perché è un altro dei tanti alibi. Questa scala di consumo noi non siamo in grado di sopportarla noi. Abbiamo messo in piedi un sistema che è mortale, semplicemente. Solo che, siccome non riusciamo a vederla questa cosa, e questo è il punto centrale per cui Francoforte è interessante, la continuiamo a mettere in atto imperterriti. I prestiti per le aziende che appiccano la maggior parte di questi roghi ammontano a miliardi e miliardi di euro, che partono dall'Olanda, partono dall'Italia, partono dall'Inghilterra, partono da tutte le nazioni che peraltro si adontano perché stanno bruciando l'Amazzonia. Questo è un po' il punto della questione. Allora la domanda è: come diavolo è possibile che siamo così stupidi, riformulandola in qualche misura, no? Chiaramente. Allora, diciamo che la risposta che vi ho dato non è quella di Francoforte, quindi in qualche modo in questi anni un po' avanti sono andato. Dal mio punto di vista il problema è esattamente il versante immaginale, il fatto che non ne siamo consapevoli, perché così facendo noi stiamo inverando una delle nostre grandi aspirazioni immaginali. Allora, forse sarebbe carino che cominciassimo a rendercene conto e riseparassimo i livelli, no? Le cose immaginali hanno un loro ambito, tendenzialmente, quelle reali un altro. Sarebbe carino che lo facessimo, questo discorso. Se cerchiamo di realizzare nella pratica queste visioni, otteniamo più o meno l'oggi. Dal loro punto di vista, invece, il problema è più connesso con una serie di pressioni, con una serie di processi che conoscete piuttosto bene ormai, almeno spero. Sono, per esempio, i processi di socializzazione. E sono i processi di sviluppo soggettivo. Come abbiamo detto, la cultura soggettiva per molte di queste problematiche è un antidoto, è un vaccino, usiamo termini abbastanza noti ultimamente. Nel momento in cui cominci ad avere una capacità di interpretare ciò che accade intorno a te, sei titolato ad avere, a poter prendere una posizione. Come abbiamo visto, prendere posizione è una frase dai tanti significati. Non a caso, nel vocabolario morale ed etico, la questione della posizione è molto importante. Quando vuoi dire che hai un interesse forte, hai un valore che vuoi rivendicare, cosa fai? Prendi posizione, affermi la tua posizione. Perché usiamo questi termini? Perché, come vi ho detto, noi siamo ancora legati alla corporeità e allo spazio. Prendere posizione vuol dire, come si dice in inglese, to stand one's ground. Mantenere la posizione, rimanere qui, fermo, resistere, no? Io prendo posizione, sto qua e qui rimango. Hic manebimus optime, diciamo in latino, tanto per vedere come le cose continuano a correlarsi strada facendo. Quindi il fatto della posizione è un fatto che dal fisico trascende nell'astratto e nell'etico. Però puoi prendere posizione solamente se sai dove sei, se sai chi sei, se sai cosa vuoi, tutte queste cose qui, no? Quel famoso conosci te stesso che comincia a prendere una dimensione un tantino più ampia del biglietto del bacio Perugina, per molti versi. E di conseguenza, se tu riesci a fare in modo che la gran parte di coloro che ti stanno attorno non sappiano chi sono, non sappiano cosa vogliono, eccetera, 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 loro diventano suscettibili di condizionamenti, pressioni, distorsioni e tutte queste cose qui. Quindi, come vedete, ricadiamo un po' in quel tema che abbiamo toccato anche con Talcott Parsons e anche quando abbiamo fatto il processo di socializzazione da solo, che è quanto e quando il processo di socializzazione diventa distorsione. Perché vi ricordo, facendo noi una pratica di ET-TET, anche se a volte è un po' complicato, me ne rendo conto, soprattutto per me, però insomma, facendo una pratica di ET-TET, dobbiamo dire del processo di socializzazione che buona parte di esso è necessaria per noi. Noi siamo perennemente sospesi in mezzo a tensioni contraddittoriali, ecco perché l'aggettivo contraddittoriale è così importante. Perché per quanto riguarda la socializzazione, come vedete, noi siamo sempre sul filo del rasoio fra ciò che dobbiamo sapere e ciò che non dovremmo sapere. Perché noi dobbiamo vivere in un gruppo e per vivere in un gruppo dobbiamo conoscerne tutti gli aspetti, come abbiamo detto, no? La cultura implicita, i set valoriali, i pregiudizi, tutte queste cose le dobbiamo conoscere perché altrimenti non ne faremmo parte. E per noi far parte di un gruppo è uno dei punti focali, è uno dei modi assoluti per essere umani, l'abbiamo visto col riconoscimento, con tutte queste dinamiche di cui abbiamo parlato. Però allo stesso tempo, ecco, questo sapere può diventare un sapere che ci condiziona, che ci pregiudica definitivamente l'approccio, che cambia il nostro sguardo sul mondo. Quindi, come vedete, siamo perennemente su questo crinale sottile. E cos'è che può salvarci o comunque permetterci di proseguire? Il rendercene conto. Ecco perché la cultura soggettiva è così importante, perché la cultura soggettiva ti porta ad avere consapevolezza del processo di socializzazione nel quale sei cresciuto, che ti serviva, e ad emancipartene, almeno in parte. No? Questo è il punto. Ecco perché è dura crescere. È dura crescere perché vuol dire perdere parti di sé. Vuol dire rinunciare a delle componenti che ritenevamo essere noi e che invece a un certo punto si rivelano essere state frutto di un altro tempo, essere state frutto di altre visioni, della trasmissione e delle convinzioni di qualcun altro che non sono io. L'unico modo perché io mi renda conto di questo è sapere quali sono le mie convinzioni, ragazzi. Non so se è chiara sta cosa, perché altrimenti non ne esco. Se non ho delle convinzioni, anche sbagliate, non c'è un giusto e uno sbagliato qui, ma se io non ho delle convinzioni, alla base di cosa giudico il resto? Divento qualcuno che può essere regolarmente influenzato, divento qualcuno che ha, diciamo, un set di informazioni, e i Francoforte sono i primi che cominciano a criticare l'idea di informazione, che guarda un po' è quella che abbiamo criticato anche noi lungo quasi tutto questo corso, che sanno cose ma non le sanno mettere insieme. E quindi, come vedete, ritroviamo anche Edgar Morin, no? Che è quello della. Che ci dice sì, sappiamo tutti gli alberi ma non riusciamo a vedere la foresta, che è uno dei modi di dire inglesi più utili per capire questa cosa, no? Noi vediamo dei pezzi ma non riusciamo a metterli insieme. Abbiamo un sapere che non è più in grado di generare una coerenza narrativa e di comprensione. Sappiamo pezzetti. Ecco il grande problema, questa la chiamano la semicultura, gli studiosi di Francoforte. E io sono assolutamente d'accordo con loro da questo punto di vista, ovviamente, come abbiamo detto. Perché? Perché questa semicultura dà una sensazione di competenza, però di fatto rende dipendenti, perché c'è sempre bisogno di rivolgersi a qualcun altro perché ci metta insieme i pezzi o perlomeno provi a darci un'interpretazione, un qualcosa che ci si avvicini alla famosa comprensione che vorremmo. E questa cosa Benjamin, tra gli altri, la rimette molto bene in luce con un saggio sul narratore che è di una bellezza rara. Che se volete leggere Benjamin fatelo perché è veramente una delle esperienze più belle. Storia straziante quella di Benjamin, devo dire, è sempre stato un marginale, era ovviamente ebreo perché in quel tempo i grandi erano quasi tutti ebrei, soprattutto in Germania, quello è il bello della cosa, e muore suicida alle frontiere spagnole perché non riesce a passare a Portbou, dove c'è il cambio, c'era fino a qualche tempo fa il cambio dei treni, perché gli scartamenti delle ferrovie francesi e spagnole non erano coerenti, quindi bisognava fermarsi a Portbou, e lui, non riuscendo a passare a Portbou, avendo perso l'ultimo treno, si uccide pur di non essere deportato. Quindi, diciamo, una storia abbastanza disastrosa di uno che comunque era un esule, era profondamente esule di suo, insomma, Benjamin era un tipo estremamente particolare ed era molto molto influenzato dalla teologia e dal pensiero esoterico semita. Però tanto da avere un carteggio molto molto fitto con un grandissimo studioso della Kabbalah che era Gershom Scholem, anche Martin Buber, c'erano tutta una serie di figure estremamente ricche, estremamente affascinanti in quel periodo. E quindi diciamo che questa sensibilità, come dicevamo, per la peculiarità dell'oggetto, per esempio, è una sensibilità estremamente esoterica in Benjamin, il quale di fatto è un critico letterario, se vogliamo, ha scritto delle cose che ancora oggi fanno testo sul dramma barocco tedesco, tutta una serie di questioni. Però, perché diventa così importante per il nostro studio e per la nostra consapevolezza? Perché Benjamin è il primo che intuisce l'importanza della narrazione. Guarda un po' la questione, che oggi è diventata la parola che sentiamo dappertutto, no? Perché quelli che parlano di storytelling, secondo voi che dicono? Quelli che fanno gli spin doctors, no? Tutti questi che si sono svegliati oggi e improvvisamente hanno scoperto cose, a me fanno sempre tanta tenerezza. Parlano esattamente della stessa cosa, del fatto che se tu non riesci a comporre la tua esperienza in una narrazione di senso compiuto, tu non ci sei. Quello è il punto. Il punto centrale della nostra, uno dei punti centrali della nostra difficoltà di oggi, con tutte le chiacchiere sulla fluidità e tutto il resto, che per molti versi hanno degli aspetti importanti, ma perdono di vista uno dei noccioli della questione, questo è che noi abbiamo bisogno di poterci raccontare per essere. Noi abbiamo bisogno di poter partire dagli inizi della nostra storia e raccontarcela, e raccontarla agli altri, in modo che abbia una parvenza di continuità, in modo che abbia un senso. No? Abbiamo visto che l'idea del senso è non solo quella del significato, ma anche quella della direzione. Allora, se io non sono in grado di dirti perché ho fatto questo, perché ho fatto quello, perché ho passato anni qua, perché ho passato anni là, perché non ho fatto quest'altro, perché non ho frequentato lei o lui, non sono io. Cioè, la mia dimensione soggettiva è strettamente correlata alla capacità narrativa. Non so se questo è chiaro. E quindi nel saggio sul narratore Benjamin ci dice esattamente questo. Tra le altre cose, perché Benjamin, come Simmel, parte da casi specifici e va oltre, no? Scrive dei bellissimi saggi sui collezionisti, scrive una serie di cose che sembrano apparentemente difficili da comprendere, ma sono molto ben impostate e molto ben costruite all'intorno di una narrazione. E quindi appunto Benjamin ci mette davanti questo discorso, ovvero sia che è una riformulazione, una rimodulazione del tema della semicultura. Il mondo delle informazioni non ti permette di costruire una narrazione. Chiede che qualcun altro lo faccia, guarda un po' i casi della vita, per cui chi sono quelli che oggi vincono? Sono quelli che sono in grado di tessere il racconto più affascinante. Ma dovresti essere tu a raccontare il tuo racconto, non loro. Siamo sempre lì. No? C'era quella bella canzone del Blue October che dice questo: scriviti la tua canzone, non c'è bisogno che te la canti qualcun altro. Perché il problema è esattamente quello: nel momento in cui tu non sei in grado di raccontarti, tu sei stato espropriato in modo radicale. Questa è l'ultima forma di alienazione, per molti versi. Tu non sei più che qualcuno che viene raccontato da qualcun altro. E guarda caso, questo poi noi lo vediamo in tutta una serie di manifestazioni, no? Vediamo nella fiction, per molti versi, dove ci raccontano cose che, per carità, è piacevole che ce le raccontino, ci sono delle interferenze, come dire, degli effetti che non vengono riconosciuti in questo raccontare esterno. Però comunque questo ci costa una nostra costante e crescente atrofia immaginativa, una nostra incapacità narrativa, la ennesima dipendenza da qualcuno che ci racconti chi siamo. Quindi, come vedete, Francoforte queste cose le aveva capite piuttosto bene già da tempo. E tornando al discorso dell'oggetto, questa cosa come torna al tema degli oggetti? Torna al tema degli oggetti perché, appunto, insieme a Simmel, Benjamin sostiene, e non è secondo lui una cosa particolare, cioè è qualcosa sulla quale discutere, ma non una catastrofe, mettiamola così. Che con la riproducibilità tecnica venga a mancare, a perdersi l'aura dell'oggetto. Ovvero sia quella sensazione unica che tu avevi quando eri davanti all'oggetto unico. Se tu guardi la Gioconda o guardi una fotografia della Gioconda, non hai la stessa esperienza. Devi dice Benjamin. Io sono assolutamente d'accordo, anche per una questione di autoascolto. Sono capitato all'Aia qualche anno fa e ho visto la ragazza dell'orecchino di perla e mi è presa una botta di sindrome di Stendhal, mi hanno portato via di peso perché non riuscivo ad andarmene. È stata una questione proprio veramente, come dire, esperienziale e non è ovviamente quello che provi guardando la fotografia della ragazza dell'orecchino di perla. Le chiacchiere stanno a zero, come non è quello che provi quando vai a sentire un concerto dal vivo oppure senti la registrazione del concerto dal vivo. Credo che tutti ve ne siate resi conto, no? Ecco, Benjamin è il primo che lo fa notare. Allora dice Benjamin, nell'esperienza diretta dell'avvenimento estetico c'è qualcosa che ci stiamo perdendo. Perché poi quando lo sentiamo tante volte la stessa canzone, abbiamo modi ormai di fruire di questi prodotti, come si diceva prima, in modi quasi maniacali, ecco però quello è altro, è un'altra forma di esperienza, può essere una forma di esperienza più democratica evidentemente, no? Perché attraverso la riproduzione tu puoi vedere cose che altrimenti non riusciresti ad andare a vedere, quindi accedi in qualche modo a una sfera esperienziale che comunque non avresti avuto, che è meglio che niente per molti versi, assolutamente sì, però guarda un po', di nuovo stiamo perdendo la qualità a favore della quantità, perché la qualità è l'esperienza unica dell'opera d'arte unica. E perché l'opera d'arte è unica? Perché ci dice Simmel, e qui recuperiamo uno dei passaggi che forse non vi ho messo particolarmente in luce, che nel momento in cui tu crei un oggetto, non necessariamente un'opera d'arte, ma diciamo un'opera d'arte per facilitare un po' la vostra immaginazione, tu ti separi da una parte del tuo spirito. Cioè metti nell'opera d'arte un quantum di spirito tuo. E in qualche modo corri il rischio di perderlo. Questo è il miracolo dell'oggetto, secondo Simmel, è esattamente questo, che l'oggetto non è semplicemente un pezzo di qualche cosa che mi serve a fare qualcosa o una coccarda che mi metto addosso per, ma nel momento in cui io entro in contatto con un oggetto, io di fatto mi posso appropriare di un'esperienza soggettiva spirituale. C'è altro nell'oggetto. Allora, dice Simmel, riprendendo in questo un po' Hegel, se ci fate caso, il soggetto diventa soggetto quando? Quando si aliena da se stesso nell'oggettività e poi riesce a recuperarsi. Questo recuperarsi lo porta a un livello superiore, al soggetto con la S maiuscola, che è una dinamica estremamente idealista e tedesca, credo che chi ha fatto un po' di filosofia la possa riconoscere. Però, come dire, in questo specifico caso è una dinamica che ha una forma di verifica, nel senso che Benjamin ci dice effettivamente questo: nel momento in cui io sono di fronte all'opera d'arte, quello spirito che c'è dentro lo sento. Non è come se guardassi un pezzo di una tela con sopra delle pennellate, io sto vedendo qualcos'altro, ovvero sia il fatto che in quel creare c'è stato un contributo soggettivo forte, c'è stato un contributo energetico di un certo livello che io percepisco e questa è l'aura. Quando questa cosa io la fotografo, l'aura rimane lì, nella migliore delle ipotesi, oppure addirittura evapora, chi può dirlo? Perché nel momento in cui saprete che tante culture, diciamo primitive, come dicono gli antropologi, non vogliono essere fotografate, perché hanno paura che il gesto della fotografia rubi loro l'anima, più o meno siamo lì. Concettualmente l'idea è quella. Quindi questo gesto di nuovo che è apparentemente neutrale, che è apparentemente meccanico, che apparentemente non cambia le cose, potrebbe cambiarle, no? Se lo vogliamo interpretare in chiave quantistica, come dicevamo ieri, l'atto del fotografare potrebbe in qualche modo far scomparire l'aura di ciò che viene fotografato, per qualche ragione. Diciamo che questa è per certi versi fantascienza, però il tema della unicità dell'esperienza, del valore estetico dell'esperienza, è un tema che rimane molto molto sensibile ancora oggi e che per esempio ritroviamo in uno degli autori che forse vi accennerò più tardi, che è Michel Maffesoli, che è quello famoso che avreste studiato se foste arrivati qualche anno fa, e, che parla dell'etica dell'estetica e quindi in questo diciamo fonda molto bene dei discorsi estremamente più complessi. Ok, break per il momento. Allora, chiaramente questa attenzione per i processi produttivi, diciamo non semplicemente intesi da un punto di vista di produzione e consumo, ma anche di modalità di fruizione, di possibilità di fruizione per molti versi, porta gli autori di Francoforte a essere i primi a identificare uno dei grandi temi dell'attualità del pensiero corrente, che è quello dell'industria culturale. Francoforte è la prima istanza dove si mette appunto una critica abbastanza serrata, forse anche troppo serrata. Devo dire che quando scrissi la mia prima tesi, trattai sia Francoforte che Edgar Morin, che è stato un altro dei grandi che si è concentrato sul tema dell'industria culturale, e ai tempi a me Edgar Morin non piaceva. Quindi vi lascio immaginare, no, quando vi dico che cambiano le posizioni e si fanno e si dicono cose che poi vengono ritrattate. Il pensiero di Edgar Morin era molto più, per molti versi, positivo di quello di Francoforte. Ai tempi non me ne rendevo conto ed ero meno positivo di oggi, che vi lascio immaginare quanto possa essere stato poco positivo. Però, insomma, in generale, l'argomento, la discussione dell'industria culturale sono temi ancora oggi estremamente controversi, perché, come abbiamo detto parlando, per esempio, ieri, se non sbaglio, di internet, ci troviamo oggi con una cosa che non conoscevano né Edgar Morin ai tempi né la scuola di Francoforte, a dire le stesse cose che abbiamo detto fino adesso. Sì, è terrificante perché ti porta il cervello all'ammasso, le fake news di qua e di là. Oh, è fantastico perché permette di avere delle strategie di comunicazione, di resistenza, di consapevolezza. Sembra la stessa cosa, e entra in tutte le volte, diciamo, parti reali per molti versi, no? Quindi, come vedete, anche internet in questo senso è profondamente contraddittoriale, come l'intero discorso sull'industria culturale. Jedlowski, da questo punto di vista, dice una cosa sensata, secondo me, che, come sempre, dovrebbe farci riflettere. Dice: è vero che la scuola di Francoforte è stata tacciata di soggettivismo, ma è anche vero che se non c'è una consapevolezza soggettiva, questi strumenti non sono ciò che dovrebbero essere. Quindi noi vediamo oggi che l'utilizzo spesso e volentieri che viene fatto di questi strumenti è un utilizzo dove la consapevolezza manca, dove si viene risucchiati all'interno di applicazioni assortite che hanno tutto l'interesse a che tu rimanga lì, dove la tua consapevolezza e la tua capacità di esercitare un giudizio, un dominio, un qualche tipo di influenza vengono completamente schiacciati, come d'altronde il gioco democratico, no? Quindi, quanto hanno torto a prendere una posizione sgradevole, scomoda, ma che comunque batte su uno dei talloni d'Achille? Uno dei talloni d'Achille è esattamente la qualità della percezione dell'utilizzo. Siccome noi non ragioniamo più in termini di qualità, se parliamo in termini quantitativi, una cosa vale l'altra, perché da una parte salvi una vita, dall'altra distruggi una vita, più o meno stiamo in paro, però tanti possiamo tutti quanti avere la possibilità di farlo meglio. Se non curi in qualche misura la crescita interiore, la crescita spirituale di coloro che utilizzano questi strumenti, tu stai facendo un gioco sporco, un altro dei tanti giochi sporchi, perché questo strumento diventa di fatto parte integrante del meccanismo di produzione del consumo e del desiderio di cui stiamo parlando da un po' di tempo a sta parte. Quindi sì, per carità, sono abbastanza spesso e volentieri, forse addirittura potremmo quasi accusarvi di essere radical chic, in particolare Adorno. Però erano proprio di un'altra stoffa ai tempi, insomma. Loro scrivono due cose bellissime che dovreste magari leggere, che sono Dialettica dell'Illuminismo ed Eclisse della Ragione, dove la critica alla razionalizzazione è corrosiva, letteralmente. Prendono le mosse dal Weber che abbiamo visto, della gabbia d'acciaio, del processo di razionalizzazione, dell'azione razionale rispetto allo scopo. E attraverso anche l'integrazione, come abbiamo detto, del versante psicologico e psicoanalitico, ne traggono un meccanismo estremamente problematico da gestire, che è quello del dominio. Ovvero sia, dicono i primi autori della scuola di Francoforte, che la ragione, per quanto la si possa gestire, cercare di mitigare, cercare di piegare a fini diversi, ha fondamentalmente un intento di manipolazione e dominio. Nel momento in cui comincia a separarci dall'appartenenza al contesto, all'ecosistema, alla comunità con gli altri, ci mette nelle condizioni di diventare ciò che poi siamo diventati. Di fatto, il quello che viene visto come oggi il presente è l'esito di un percorso del nostro modo di pensare e di reagire al mondo che era già praticamente scritto. Ora, ne abbiamo già parlato di questa cosa, ne approfitto per riprenderla. Per molti versi sono d'accordo con questo, troverete di nuovo la distinzione che abbiamo fatto tra Vernunft e Verstand, se vi ricordate, no? Ragione e intelletto. L'intelletto è quello che già Simmel aveva indicato come uno dei grossi problemi. L'intelletto, nella sua composizione astratta e matematizzante, modellizzante, è uno strumento attraverso il quale noi ci siamo autoesclusi sempre di più dal flusso della vita reale, da quella che è appunto la famosa vita con la V maiuscola di cui abbiamo parlato, quello per cui siamo diventati blasé per molti versi, no? Vi ricordo che i temi sono questi, ed è lo stesso discorso che fanno appunto Horkheimer e Adorno. La preminenza crescente del Verstand, quindi dell'intelletto matematizzante, dell'intelletto calcolante, dell'intelletto che poi diventa chiaramente economico e finanziario, perché quella è la strada che è stata presa ad oggi, è uno dei segni della, in qualche misura, degenerazione dell'umano, del cambiamento qualitativo dell'umano, ed è difficile da contrastare. Evidentemente, no? Tant'è che appunto uno dei temi e dei problemi piuttosto marcati di questo discorso è che non si riesce più a trovare chi dovrebbe essere quello che in qualche modo cambia le cose. Non si riesce più a identificare un soggetto rivoluzionario, che era quello che aveva fatto per esempio Gramsci, aggiornando in qualche misura le tesi marxiane e rivolgendosi agli intellettuali, no? Uno dei motivi per i quali la figura dell'intellettuale, soprattutto in Italia, viene spesso e volentieri bombardata con accuse assortite da una parte e dall'altra, è questa, ovvero sia di essere un intellettuale rivoluzionario, comunque asservito a dei fini ideologici di parte, che può anche darsi, evidentemente, per carità, ripeto. Il modo per contrapporsi a questo discorso è dichiarare quali sono i propri fini, come diceva Weber. Nel momento in cui lo dici, a quel punto sei in qualche modo titolato ad avere un certo tipo di posizione, possibilmente una posizione meno ridicola di quella che si vede spesso e volentieri nei giornali oggi, che sono fonte di imbarazzo più che altro, più che strumenti di informazione, ma in qualche modo, insomma, il discorso può aversi in quei termini. Per Horkheimer e Adorno la questione è, come dire, strutturalmente negativa per certi versi. Che vuol dire questo? Vuol dire che adottano una forma di pensiero che è anch'essa ebraica, ovvero sia una forma di teologia negativa. Dicono ciò che non deve essere la ragione, non ciò che deve essere. Perché nel momento in cui dovessi dire cos'è, in qualche misura già la staresti influenzando e modificando, un po' come quello che accade per la divinità. Non si dice la divinità, si dice ciò che non è la divinità. Allora, questo discorso chiaramente non potevamo non festeggiare con una perdita di segnale, perché, come facevamo altrimenti? Chiaramente porge il fianco, come vi dicevo, ad una serie di difficoltà interpretative, perché buona parte delle critiche che poi vengono loro mosse stanno a che vedere evidentemente con questo discorso, però sì, vabbè, ma chi è che dovrebbe fare qualcosa? Come facciamo a reagire a questa situazione che dipingete in modo così catastrofico? Io credo che oggi, in particolare, anche attingendo agli ultimi capitoli, quelli famosi che vi ho detto di leggere, uno dei modi per poter ragionare in questi termini avrebbe a che fare. Niente, siamo offline, molto bene. Ah, siamo tornati. Che devi fare? Misteri di sto maledettissimo impianto. Ok, quindi dicevamo, uno dei modi per poter rispondere a questo discorso è una cosa che Ulrich Beck chiama la subpolitica, ovvero sia il fatto che questi sono discorsi che, per quanto possano essere condivisi, per quanto possano avere un fondamento di verità, sono discorsi che comunque mantengono una serie di categorie, di oggetti nel discorso che non sono più realistici. Ovvero sia, il soggetto istituzionale della rivoluzione qui cosa dovrebbe essere? In quale tipo di definizione dovrebbe rientrare? A che livello lo dovremmo porre? Dovrebbe essere micro, meso o macro? No? Perché è chiaro che il ragionamento anche marxiano è un discorso molto macro, un discorso di classe, parliamo di grandi istituzioni, di grandi oggetti d'attenzione della sociologia, ma Horkheimer oggi noi potremmo rivendicare tranquillamente un ruolo anche al singolo agente, come abbiamo detto. Se riprendiamo quello che abbiamo detto della teoria dell'azione di Weber, abbiamo parlato della teoria del caos in proposito, vi ricordo, potenzialmente chiunque può essere un agente rivoluzionario. E quello è il punto. Però questi autori non avevano quel tipo di libertà mentale che ti permette di concepire la nascita dal basso. Oggi noi lavoriamo moltissimo sul bottom up, no? Che non vuol dire culo in aria, ma vuol dire nascita dal basso, vuol dire partire dalle radici, vuol dire green grass, vuol dire tante cose di questo gergo che forse avrete sentito, vuol dire ciò che nasce spontaneamente, il movimentismo, le cooperative, tutti coloro che si aggregano in associazioni culturali che vogliono fare la differenza, le ONG, gli attivisti, tutte queste figure sono potenzialmente soggetti di un'azione rivoluzionaria, perché in qualche modo vorrebbero proporre nuovi stili di vita, nuovi modi di agire, nuovi modi di esistere al mondo. Quindi questa cosa sarebbe, per molti versi, ci permetterebbe di, come dire, prenderli in conto, ed è quello che di fatto sta accadendo. Qual è il concetto di subpolitica di Beck da questo punto di vista? Il concetto che esistono oggi delle possibilità di agire congiuntamente tra livelli istituzionali diversi. Questo che significa? Significa che fino a qualche anno fa, se tu agivi a livello governativo, dovevi agire con altri governi. Non so se questa cosa è chiara. Cercate di capirla perché è importante, è quello che accade nella gran parte dei casi ancora oggi. Quindi è decisamente rilevante. Vuol dire che a certi livelli di gerarchia e di istituzionalizzazione puoi avere solamente certi interlocutori e non altri. Quindi se si muove l'Unione Europea parla con la Cina, parla con gli Stati Uniti, parla con la NATO, ma non parla con la Regione Lombardia, non parla con l'associazione che è nata in Piemonte, perché ci sono dei differenziali di ruolo che non sono superabili all'interno delle gerarchie e delle istituzioni burocratiche. Non so se è chiara sta cosa. Ecco, questa cosa oggi è stata aggirata, perché ci si è resi conto di quanto impedisse effettivamente che le cose avvenissero, no? Questo è ciò che Beck chiama subpolitica, ovvero sia il fatto che in certe istanze, per certi obiettivi specifici, per certi contesti, agiscano insieme degli attori che prima non avrebbero potuto farlo. Quindi ti trovi ad avere dei network dove c'è uno Stato sovrano, una regione di un altro Stato, un gruppo di quelli che abitano lì, una ONG che viene da un'altra parte, e tutti insieme mettono insieme le loro risorse, il loro know-how e tutto ciò che sanno fare per risolvere quel problema. Non so se mi capite. E questo è importante perché è uno dei modi attraverso i quali si riesce a non essere così disperatamente pessimisti come invece tendenzialmente saresti se dessi retta alle istanze brute di Francoforte e via discorrendo. Per chi dovesse soffrire di questo genere di spaesamento, se gli dovesse capitare, Beck è un ottimo antidoto, perché Beck continua, riesce costantemente a trovare un lato positivo in ciò che tu guardi e dici: Madonna, voglio spararmi. No? E lui dice: Ma guarda, potremmo fare, e ti suggerisce una serie di alternative che sono estremamente interessanti, geniali per molti versi e via discorrendo, ma questo è il tema che tratto la magistrale, quindi se poi venite ne parleremo lì. Ad ogni modo, questo era interessante perché? Perché il problema della soggettività della rivoluzione, il problema di chi dovrebbe mettere le cose a posto, è un problema che altrimenti rischia di diventare un'altra forma di censura e di ostacolo, no? Perché al punto in cui tu dici: Vabbè, ma se tu non sai dirmi chi dovrebbe fare questa critica, lo lascia perdere. E ti sei messo al riparo dall'ennesimo attacco critico nei tuoi confronti. Quindi il punto centrale è questo, ed è uno, forse lo apprezzerete, forse no, ma è uno dei motivi per cui io insegno. Io sono sempre stato convinto che fra voi potrebbe esserci quello che fa la differenza. Semplice. Se non fosse così, non sarei qui fondamentalmente e non farei le lezioni che faccio, per cui il punto centrale è esattamente quello. Tutti siamo titolati a poter fare la differenza. Il problema è che non ce lo dicono mai e non abbiamo, lo perdiamo di vista, e dopodiché tutto diventa molto più semplice, ma molto meno divertente. Quindi ecco, diciamo che un altro degli aspetti positivi del mio percorso intellettuale, che mi porta un tantino fuori da questi abissi di nera disperazione, anche se a volte poi ci ricadi perché quindi te guardi intorno e vorresti spararti, ma a parte quello, diciamo, il problema è ancora questo. Quindi, come vedete, Francoforte ha una serie di stimoli ancora oggi estremamente estremamente attuali. Credo che siano coloro che hanno visto i problemi nel modo più disincantato e più crudo. Tant'è che ci sono dei passaggi di Adorno che troverete nel manuale, sono bellissimi, soprattutto per quanto riguarda l'università, come abbiamo detto, no? Dice: oggi pare che pensare sia antiscientifico. È esattamente il problema col quale ci stiamo confrontando da quando abbiamo cominciato le lezioni. Se noi dessimo retta ai ministeri e alle accademie, il punto, come dice Adorno, lo dice ormai 70 anni fa, quindi vi lascio immaginare quanto non siamo riusciti a metterci una pezza, è che sembra che pensare consista esattamente nel limitare la propria capacità di pensiero. Perché se pensi troppo poi diventi un problema. No, ecco, quindi pensate a una cultura che in qualche misura condanna la propria attività principale di creazione, modifica e intervento sul mondo, che razza di cultura può essere? La domanda è semplice, no? Noi siamo diventati ciò che stiamo pensando, dopodiché stiamo criminalizzando il pensiero. Sembra un gesto di censura, no? Sembra un modo per proteggere quello a cui siamo arrivati e non fare in modo che lo si superi. Potrebbe benissimo esserlo, però comunque di fatto il risultato finale è esattamente questo. Quello che permette per certi versi di andare oltre questa condizione è che la gente ricomincia a pensare. E pensare, come abbiamo visto, non è banale, non è una somma matematica di cose, è un processo nel quale appunto intervengono tantissimi fattori. Fattori che sono l'esperienza di vita, l'esperienza vissuta, lo studio, l'attenzione, i propri interessi, quello che portiamo con noi in qualche modo sin dalla nascita, perché vi ricordo, in quest'ottica il punto centrale è che ognuno di noi è veramente unico. No, quella che Gesimmer chiamava la profondissima posizione di individualità vuol dire che ognuno di noi ha degli interessi, delle prospettive e dei modi di interpretare il mondo che sono suoi. E dovrebbe metterli in atto, dovrebbe applicarli il più possibile, dovrebbe far sì che diventassero almeno qualcosa che gli altri possono considerare per dire: vabbè, non mi piace, oppure sì, lo faccio anch'io, o qualcosa del genere. Quindi vedete che il tema di Francoforte è un tema che si inserisce perfettamente bene in linea con quanto abbiamo detto. Si sposa a tutta una serie di discorsi fatti da altri grandi sociologi e filosofi, perché in questo su questo chiaramente convergono poi tutta una serie di altre questioni che possono essere più o meno interessanti, ma che comunque hanno a che fare con l'organizzazione del sapere stesso, con una critica del sapere stesso e via discorrendo. Quindi, e soprattutto c'è questa apertura all'inconscio per certi versi, no? Che abbiamo visto con Durkheim essere inizialmente assolutamente bandita dalla sociologia, far parte d'altro, essere ininfluente. Ecco, con loro si invera ancora di più il famoso secondo a priori di Simmel, ovvero sia l'inconscio e le dinamiche psicoanalitiche, tutto quello che al tempo si sapeva in proposito, diventano parte integrante di una visione del mondo, diventano parte integrante di strumenti possibili. Tant'è che Fromm, per esempio, scrive un bellissimo libro che si chiama L'interpretazione dei sogni, che è un testo ancora oggi estremamente interessante da questo punto di vista. Marcuse scriverà Eros e civiltà, andando oltre, ampliando la questione della libido di Freud, e poi scrive quel testo che leggevano sulle barricate, che si chiama L'uomo ha una dimensione, che ancora oggi è un bellissimo libretto, tra l'altro abbastanza facilmente leggibile, dove si parla appunto del fatto che l'uomo è ridotto alla sua unica dimensione economica e di consumo. Ormai lo sappiamo piuttosto bene, però qui parliamo già di 60 anni fa, quindi cominciava a essere un testo appunto che ha infiammato la gran parte dei nostri genitori e progenitori al tempo, perlomeno. Quindi si tratta anche da un punto di vista storico di un qualcosa di estremamente rilevante. Dopodiché troverete, qui devo un attimo contenermi perché non amo particolarmente l'autore che stiamo per menzionare, che è Jürgen Habermas, che forse avrete sentito nominare perché continua a essere uno dei grandi guru della cultura corrente, che purtroppo viene considerato il continuatore della scuola di Francoforte. Ora, io stento regolarmente, da quando lo conosco, a vedere questa connessione, nel senso che Habermas ha una visione che, per carità, può essere interessante, ma con, e qui userò il termine inglese apposta, col commitment, con l'impegno dei suoi predecessori, secondo me non ha molto a che vedere, nel senso che Habermas arriva molto tardi, tant'è che è ancora vivente oggi, appena scritto, ho dei colleghi che lo venerano e pubblicano a rotta di collo opere collettive, l'opera omnia e tutto il resto, per carità. Però ha una visione che dal mio punto di vista è abbastanza complicata, nel senso che è uno di coloro, per esempio, che partecipa pienamente della svolta linguistica. La svolta linguistica, se mi avete seguito un tantino durante questi mesi, è un altro di quei momenti diurni nei quali viene posta, come dire, il linguaggio come qualcosa di assoluto, qualcosa di miracoloso, qualcosa di capace in sé di fondare e rifondare il mondo, lasciando totalmente da parte, come abbiamo detto, tutte quelle che sono invece le dimensioni corporee, emotive e simboliche, che invece ne dovrebbero far parte a pieno titolo. Quindi per questo abbiamo un po' qualche piccola difficoltà. Comunque, comincia Habermas con un ottimo lavoro che è storia, mi ricordo se è storia e critica dell'opinione pubblica, dovrebbe essersi, giusto?
Sì.
Ok, ho risposto correttamente. Bene, possiamo andare avanti. grazie. Che parla appunto della genesi dell'opinione pubblica, quindi diciamo che parte già dall'inizio con un'attenzione notevole ai procedimenti, li definirei moderni, di creazione del consenso e della critica, che per carità hanno una loro decisiva importanza. Peccato che vengano un tantino assolutizzati poi. Ad ogni modo, che ci dice Habermas? Ci ricorda un momento molto importante della nostra storia, che è quello della metà del Settecento, come abbiamo forse già ricordato, quando queste benedette metropoli appunto richiedono una serie di accorgimenti per poterci vivere, e si fondano e si creano una serie di spazi nei quali le divisioni statutarie non valgono. Sono i coffee shop, che non sono quelli olandesi dove vai a sballarti oggi, ma sono le caffetterie, perché si scopre il caffè in quel periodo, tra l'altro. Prima non c'era, non so come facevano, però non avevamo il caffè. Adesso c'è questo caffè che diventa una scusa, come abbiamo visto riprendendo quello che dicevamo ieri del cibo e del bere insieme, no? Allora si va e si beve un caffè tutti insieme, e in questi posti si comincia a discutere di politica, di quelle che dovrebbero essere le strategie del paese, delle possibili cambiamenti sociali, via discorrendo, senza porsi il problema di chi hai davanti. Cioè, il portantino può parlare col duca, non c'è un problema. Questo è di nuovo, come vedete, quello che abbiamo appena detto per il macro. Succedeva spesso anche nel micro, è successo, succede fino ad oggi ancora in certi contesti, ma nella nostra cultura, se tu eri a un certo livello di status, non parlavi per niente con quelli sotto, era come se non esistessero. No? Allora, nelle coffee house invece succede il contrario, ovvero sia tutti possono parlare a prescindere da qual è la loro posizione di status, e quindi il dibattito ferve. So che oggi può sembrare buffo, però, come vi ho detto ripetutamente, la vita culturale di quegli anni era molto, molto, molto più vivace di quella attuale. No? C'era gente che leggeva cose che oggi non leggeremmo manco a calci. Vi ho già parlato, vi ricordate, dei tre libri di storia della geologia, no? Che erano diventati un bestseller. Voi ve lo figurate oggi una trilogia di geologia che diventa un bestseller? Mi pare un po' difficile, forse se ci mettono qualcuno che si spoglia con 50 sfumature di marrone, nella fattispecie, potremmo arrivarci, ma altrimenti è un po' un problema. Ecco, al tempo invece no, arrivavano queste suggestioni culturali e loro le leggevano e discutevano. Altro che i circoli del libro, era un'attività estremamente più spontanea, più, come dire, creativa, più generativa di processi. Quindi questa è la genesi, ci dice Habermas con ragione, dell'opinione pubblica. Che cos'è l'opinione pubblica? L'opinione pubblica dovrebbe essere questa istanza di controllo diffusa che fa sì che i politici non facciano troppe cazzate, detta proprio in modo così, un tantino brutale. Ma ovvero sia, non solo i politici, ma insomma un po' tutti abbiano a che fare con il set di valori condiviso, con i comportamenti che vengono ritenuti corretti, rispettabili ed etici, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo che l'opinione pubblica dovrebbe essere quella per la quale non assistiamo a fenomeni come Trump, non assistiamo a fenomeni come quelli recenti del Parlamento europeo e della corruzione, di cui tutti si stupiscono, francamente non riesco a capire su quali basi, perché cos'altro potrebbe spiegare il fatto che si vada a fare un mondiale di calcio in Qatar? No, vorrei che qualcuno, senza farci troppi giri di parole, mi dicesse se secondo lui razionalmente, di nuovo quella famosa razionalità di cui parliamo tanto, è in grado di spiegarmi perché stanno giocando in Qatar, se non per montagne di soldi che sono state spese a destra e a sinistra per farlo accadere. Cioè, non mi sembra che uno possa oggi dire: oh, cazzo, non ci avevo pensato. Ma dove vivi? Da un'altra parte, la domanda. sempre qui, no? C'è una mia collega che parla della sindrome del via giù, che voi direte che vuol dire? Vuol dire che quando senti questi dice via giù pure un attimo, vedi com'è qui perché pare che non l'hai capito. Ecco, esattamente quello. Allora, noi abbiamo questi momenti di, no, le anime belle le chiamava Maffesolini, nelle quali improvvisamente ci rendiamo conto che sono accadute cose terribili di cui eravamo perfettamente al corrente, ma che abbiamo fatto come se non ci fossero. Vi ricordo, no, il famoso fare come se che ci sorprende di volta in volta? No, è facilissimo, eccone una. Migliaia di persone morte in condizioni di lavoro atroci per realizzare gli stadi dove tutti stiamo festeggiando, pur avendo tutti questi ritegni umanistici che ci portiamo dietro, insomma siamo un po' peculiari, se ce lo vogliamo dire, e quello è solo uno dei tanti, chiaramente, no? Per cui l'opinione pubblica dovrebbe essere la cosa per la quale, no, il vicepresidente del Parlamento europeo non può farti una tiritera su quanto è bello il Qatar dopo aver preso 750 mila dollari in mazzette, ma invece lo fa. Quindi, come vedete, da qualche parte abbiamo un problema per quanto riguarda l'opinione pubblica, che ha a che fare, evidentemente, come abbiamo detto, anche con questa difficoltà nel pensare che abbiamo verificato e constatato con questo aver costruito per molti versi, e questo è uno dei punti che rimprovero profondamente ad Habermas, aver costruito questa visione in modo estremamente astratto, senza renderci conto del fatto che siamo esseri umani e quindi tutto questo bellissimo accentuare le possibilità razionali di compromesso, di discorso, di dibattito, funziona fino a un certo punto. No, noi facciamo come se fossimo d'accordo con l'altro a volte, adesso come oggi, oggi come oggi più che altro non facciamo altro che litigare e mandarci a fanculo in televisione, ma credo l'abbiate notato con le pratiche dei reality e tutte queste cose, si è ancora ulteriormente corrotto il discorso. Però il punto centrale è questa fiducia di Habermas nella possibilità che parlandone si possano risolvere le cose. Parlandone e basta, le cose non si risolvono purtroppo. Credo che questo ormai sia piuttosto, no? Piuttosto evidente. Il problema è che appunto la gran parte della sociologia di Habermas è costruita su questo, il famoso agire comunicativo, le modalità attraverso le quali si interagisce, i vari, tutti gli assunti che vengono dati per verificati, che poi invece a una considerazione pratica del comportamento umano non sono particolarmente coerenti. Ora, non so se conoscete la famosa favola dello scorpione e della rana. No? Strano, perché è una di quelle che girano di più, e che normalmente ha a che fare con i rapporti fra arabi ed israeliani, viene spesso e volentieri raccontata per quello, però insomma dà una buona, che è quella del fatto che lo scorpione vuole attraversare il fiume e chiede per favore un passaggio alla rana. E la rana dice, ma voglio dire, non ci penso per niente perché tu poi mi pungi, io muoio. E lo scorpione dice, sì, ma se te pungo a fuoco, che sembra un argomento razionalmente sensato, no? Dice, quindi, e in mezzo al fiume lo scorpione punge la rana e affogano entrambi. E mentre stanno affogando la rana dice, perché l'hai fatta? Perché io sono così. Questo è un po' il problema della questione, no? Allora, in tante situazioni purtroppo tu puoi parlare quanto vuoi, ma non cambi le cose, no? Non cambi le situazioni reali e le motivazioni di queste situazioni che sono, come dire, un po' inaccessibili al pensiero razionale. Cioè, prendiamo per esempio la guerra in Ucraina. Ha un qualche tipo di senso la guerra in Ucraina? Riusciamo a trovare un modo razionale per discuterne e parlare? Facciamo degli incontri nei quali ci si mette a tavolino e si tratta razionalmente il tema? Come fai a trattare razionalmente un tema che non ha niente di razionale? Un tema che incarna un sogno che è diventato una specie di incubo per il pianeta, che deriva da 300 anni fa di storia e via discorso. Che dici in proposito? Non so se ci rendiamo conto. Cioè, l'approccio, che non è solo di Habermas, ma in Habermas arriva a dei livelli di notevolissima visibilità, è quello ancora per il quale ciò che noi facciamo ha un senso razionale. E quindi, siccome ha un senso razionale, ne posso parlare. Il problema è che questa cosa è sempre meno realistica, non si trova, non si vede, non c'è modo di riuscire a descrivere la gran parte di ciò che accade oggi in termini di motivazioni razionali, economiche, progressuali, chiamatele come vi pare, non c'è modo. Oggi come oggi noi siamo di fronte a delle situazioni che hanno altre logiche e quindi non possono essere affrontate con la parola. Ci puoi provare, ma poi i risultati purtroppo sono quelli che stiamo vedendo un po' tutti. Quindi è questa, come dire, fiducia in qualche misura da una parte ingenua e dall'altra cieca nelle potenzialità dello strumento razionale, che è problematica secondo me in Habermas. No, perché lo vediamo costantemente, ci sono alcuni casi, alcuni momenti, alcune situazioni, il famoso 8% di cui parlava Pareto, in cui se parli e discuti magari riesci effettivamente a ottenere un miglioramento per tutti, ma nella gran parte dei casi noi oggi stiamo andando verso dinamiche che sono perfettamente diurne. Sono diurne in che senso? Nel senso che il diurno è il regime dell'antitesi e dell'opposizione, vuol dire o me o lui, vuol dire out-out, quello di cui abbiamo parlato fino alla nausea, ma è un out-out che diventa mortale, perché? Perché implica l'annientamento dell'altro. Tutti i fondamentalismi con i quali oggi stiamo facendo i conti, che siano in campo economico, che siano in campo di moda e di stili di vita, che siano in campo religioso, metteteli dove vi pare, anche ambientale, sono fondamentalismi che nascono dallo spirito dell'opposizione a tutti i costi e non prevedono la sopravvivenza dell'altro. Tant'è che l'altro sempre di più viene annientato. Allora hai dei giornalisti che non ti piacciono. Non so se avete letto quante centinaia di giornalisti sono stati uccisi negli ultimi anni. Erano anni che non accadeva. E invece abbiamo ricominciato. Uno, se non sbaglio, era giusto appunto su mandato del Qatar, tanto per dirla, quello che è stato ucciso in Turchia, il famoso Khashoggi. Però voglio dire, no? Quella è una, ma poi ci sono tutte le votazioni che vedete nel pianeta che rigorosamente direi riportano dei mondi divisi a metà, 49 a 51, 48 a 52, 49 a 7 a 50,03. Stiamo sempre lì tra una cosa e l'altra. Perché? Perché è lo spirito del diurno che porta con sé questo genere di opposizione. E questo genere di opposizione, come aveva detto Baudrillard, che, vabbè, lasciate perdere, ve lo dico lì così per cronaca, a un certo punto è esattamente il tema che poi è alla base del famoso olocausto di cui parlava Bauman. Perché a un certo punto, quando sei o tu o gli altri, sei talmente spinto da questa forma di odio nei confronti dell'altro che lo devi annientare, non puoi tenerlo lì da qualche parte, no? Ve l'ho detto che l'escalation del trattamento della Shoah è stata questa. Prima lo sposto, poi lo sposto più lontano, poi lo sposto ancora più lontano, poi lo finisco. Questo. Quindi la logica del genocidio, purtroppo, è una logica diurna. E siccome noi siamo una cultura diurna, come diceva giustamente Bauman, dobbiamo farci i conti, perché non è bastata la Shoah. Ed è vero che non è bastata, perché voi prendete la storia e dagli anni 70 ad oggi trovate una serie di genocidi sistematici. Pensate alla guerra nei Balcani, pensate a tutte le questioni in Africa, pensate a quanto stiamo sull'orlo della guerra civile in America. Voi che altro serve? Quello è il punto. Che altro serve? Quante altre volte ce lo dobbiamo raccontare perché uno a un certo punto cominci ad avere una vaga idea e si renda conto che bisogna ricorrere ad altro, o perlomeno accostare a questi strumenti, se proprio non riusciamo a liberarcene, altri strumenti che siano versati in altri modi. Perché il dialogo, purtroppo, come dice Sennett, che è un altro degli autori di cui abbiamo parlato estensivamente, è qualcosa che cioè, lui istituisce una differenza fra dialettica fra dialettica e discorso. Per cui la dialettica è hegelianamente il superamento di queste opposizioni. Mentre, come dice giustamente Sennett, noi dobbiamo anche cominciare a prendere atto delle differenze. Il che non vuol dire superarle, ma vuol dire conoscerle. E quindi avere delle basi migliori sulle quali poter negoziare eventualmente dei compromessi, dei cambiamenti, degli adattamenti. Però il nostro problema, come moderni, è che noi ragioniamo nel movimento della tesi, antitesi e sintesi, tesi, antitesi e sintesi, ovvero sia, tesi e antitesi sono regolarmente scioglibili all'interno di uno stadio superiore. Quello che ci fanno notare tutti questi altri autori, appunto Durand, Lupasco, Sennett ed altri, è che esistono delle condizioni che non sono aggirabili. No, come l'essere scorpione dello scorpione. Allora, probabilmente se la rana e lo scorpione avessero discusso in modo non razionale, probabilmente sarebbero addivenuti al fatto che forse era meglio che lo scorpione si fasciasse il suo pungiglione con della stoffa e quindi se anche avesse cercato di pungere la rana non l'avrebbe uccisa. Poteva essere una soluzione. Ma siccome invece abbiamo pensato che eravamo riusciti a raggiungere questo bellissimo accordo razionale, lo scorpione ha ammazzato la rana. Quindi il punto centrale è questo, bisogna prendere atto, ci dicono molti di questi pensatori, non Habermas, ma molti degli altri, del fatto che il mondo è fatto in modi che spesso e volentieri non sono modificabili, o perlomeno non sono modificabili così facilmente e velocemente come immagineremmo. Perché? Perché tradiscono, sono punte di iceberg che tradiscono questioni molto più profonde sulle quali per poter intervenire occorre pazienza, occorrono strumenti diversi, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, se non vado errato, alla fine del capitolo c'è Norbert Elias, il quale Norbert Elias è un autore estremamente interessante che, come vi dirà anche Jedlowski, non c'entra niente con la scuola di Francoforte, ma dovendo fare piccole concessioni alla struttura del libro è stato inserito lì, perché più o meno si accosta alle questioni e ha un approccio anche lui abbastanza significativo e marcato sul versante psicanalitico, diciamo sul versante della, come dire, costrizione e repressione di istinti, però lo vediamo al prossimo segmento di lezione. Parlando della questione dello shock, riparliamo un momento di Benjamin, perché c'è anche questo nel manuale ed è interessante ed ha a che vedere un po' con quello che dicevamo, sia per quanto riguarda l'esperienza che per quanto riguarda l'intelletto. Nel senso che quello che dice Benjamin è in qualche modo mutuato o comunque molto consonante con quello che diceva Simmel, ovvero sia dice: l'intelletto ha un modo di sterilizzare le esperienze. Se queste esperienze vengono vissute attraverso un approccio intellettuale, nel senso di Verstand, come abbiamo detto, di fatto sono ininfluenti, vengono dimenticate, non portano nessun tipo di carico emotivo, non portano nessun tipo di crescita interiore, sono delle esperienze grigie, un po' come quelle di cui parlavamo col Blasé. Per cui, dice Benjamin, il modo che c'è ancora oggi per aggirare questa barriera è lo shock. Cioè, quando vieni sottoposta a un'esperienza traumatica di qualche genere, sia cognitivo, auspicabilmente, che emotivo o addirittura fisico, ma speriamo di no, ecco, in quel momento la barriera dell'intelletto cede e tu ricordi. Arrivano questi ricordi. Vi chiedete forse a volte perché vi ricordate certe cose e non altre. No, magari c'è una cosa che volevi ricordarti a tutti i costi e te la sei scordata radicalmente, un'altra della quale non te ne può fregare di meno è chiara, limpida, all'intà scorderai mai più. Perché? Perché spesso e volentieri ha a che fare con questa dinamica, ovvero sia del fatto che le logiche per le quali noi ricordiamo, le logiche per le quali alcuni momenti assumono un loro rilievo particolare, non sono le stesse che gli assegniamo noi razionalmente, tanto per cambiare. Noi abbiamo a che fare con un panorama interiore che ha delle altre categorie, degli altri sistemi di archiviazione, delle altre strategie. No? E questo per esempio lo trovate in Proust, per chi mai dovesse aver voglia di affrontare la ricerca del tempo perduto, il tutto nasce, forse avrete sentito, con la famosa Madeleine, che è un dolcetto come quello che schiacciano nel mulino bianco, tanto per capirsi, e che a lui riporta in mente, no, il tutto. Perché? Perché ci sono dei sensi che sono molto più mnestici di altri. La vista non è un senso mnestico, l'olfatto è un senso mnestico, il gusto è un senso mnestico, l'udito. No? Quante volte una canzone vi riporta in mente interi momenti di vita come se foste lì? Difficilmente guardando qualcosa questo accade, la vista non è così connessa con quello che non sappiamo della memoria, perché nella memoria non sappiamo praticamente nulla, salvo che sta più o meno al sistema limbico, ma come funzioni, come si organizzi, dove vada quando non c'è, tutte queste cose ci sfuggono completamente. Però appunto il problema è, come dice Benjamin, che questo procedimento di sterilizzazione del Verstand è problematico anche per altre ragioni. Perché? Perché di fatto ci impedisce di fare piena esperienza della vita. Abbiamo detto che il vissuto e l'esperienza sono ingredienti centrali del nostro diventare noi stessi, del nostro crescere, del nostro imparare a comprendere il mondo. Quindi se noi non riusciamo a farla questa esperienza, che resta della nostra conoscenza del mondo? Questa è una domanda piuttosto interessante. Perché? Perché i tedeschi, tra l'altro, hanno due tipi di esperienza che si chiamano Erfahrung ed Erlebnis, che sono due modi diversi, ovvero sia uno è l'esperienza sensibile, l'esperienza diretta, l'esperienza non mediata. L'altra invece è l'esperienza che viene integrata all'interno della nostra vita, no? Che diventa parte di noi, che diventa parte di quell'insieme alchemico attraverso il quale comprendiamo il mondo, e questa è l'Erfahrung. E l'Erfahrung è esattamente quella che non si riesce più a fare. No? Benjamin la mette per esempio in relazione stretta col discorso della narrazione. Tu narrando recuperi, rielabori, ti appropri anche della tua vita, ecco perché è così importante. No? Se volete un trucco per capire quando avete studiato bene, se riuscite a spiegare a voce a qualcuno quello che avete studiato, di solito lo sapete. Se non ci riuscite, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra, perché anche lì il discorso è della narrazione. Se tu sei in grado di raccontare ciò che sai, lo sai, è parte di quello che hai. Non so se avete notato che io non uso niente. No? Non ho punti, non me li porto, non mi servono perché ormai queste cose le so talmente bene che sono in grado di raccontarle in tanti modi, per tante volte, in tante situazioni con diversi accenti. Cioè, quello è il punto della, come dire, non dico maestria perché è un termine forte, ma comunque della competenza in queste cose. Se tu sei in grado di narrare qualcosa, la sai, è acquisita. La puoi usare in altri contesti, la puoi usare come un racconto, la puoi usare come un'incitazione, la puoi usare come una chiave di interpretazione, puoi farci un sacco di cose. Se non sei in grado di raccontarla, no. E come vi ho detto, uno dei vostri normali modi di dire è non trovo le parole. E grazie al cazzo, direi per certi versi che non trovi le parole, perché per avere le parole devi aver studiato in un certo modo. E quello è il punto. Lo sai, lo vedi, ma non sai dirlo, perché è così, sono stadi di competenza nello studio, no? Uno dei motivi per i quali vi invito per favore a non dirmi mi faccia un'altra domanda, perché non siamo a rischiatutto. Il tenore della risposta lo vedi subito. Lo vedi subito se qualcuno le parole ce l'ha o no. E una volta che non ha le parole, è inutile continuare a, come dire, a girare il dito nella piaga e vedere se da qualche altra parte le trova, perché non è quello il punto. Perché lo studio è un'operazione ampia e coerente se vuoi che sia valutabile in chiave universitaria. Per quanto poi a me interessi il giusto, insomma, voglio dire, la valutazione ormai. Francamente, in questo clima è più che altro la speranza che qualcuno abbia capito qualcosa, a prescindere dai voti, da quello che è in grado di manifestare nel breve periodo. Però so una cosa, dopo tanti anni di esperienza, che normalmente quelli che vengono meglio equipaggiati all'esame sono quelli che vengono tardi. Di nuovo, senza nessun tipo d'accusa nei vostri confronti. Però quelli che si rendono conto dell'importanza del capire e del comprendere, lo fanno meglio. Per molti di voi siete qui perché si fa. Il famoso, no? Il famoso sì passivante di cui parlavamo. Quindi, bene o male, non vi interessa più di un tot. È una cosa che va fatta, ci leviamo l'esame, facciamo la studiata la sera del 2 sere prima, ammazziamo dei caffè di psicofarmaci assortiti, facciamo l'esame e poi arrivederci e grazie. Che per carità, oppure bene, è che è inutile. È buttare dalla finestra le ore passate qua dentro, le tasse spese, gli sforzi delle famiglie, tutte queste cose, buttate nella pattumiera. Poi fatelo, vedi, per carità. Però non è quello il punto, non è quella la logica, non è quello il motivo per cui dovreste essere qui. Perché questo non è un posto dove vediamo degli strumenti in mano e vi diciamo andate. Quello pensano che sia così fuori, ma non è così. L'università è un posto dove si impara a pensare. Dopodiché, con quello che sapete e che avete imparato a pensare, cioè fate quello che volete. Non a caso, molti degli studiosi di sociologia, dei vostri colleghi che fanno solo sociologia o comunque che non la fanno manco tanto bene quanto la fate voi, perché qui tutto sommato la facciamo piuttosto bene, poi vengono presi in una miriade di posizioni del mondo aziendale. Perché? Perché sono capaci di affrontare i problemi, perché hanno gli strumenti, perché hanno la logica, perché hanno l'episteme che gli permette di affrontare qualunque genere di problema. Chiaramente non problemi tecnici, per quelli abbiamo tutti gli altri, va bene, ma problemi gestionali, problemi di selezione del personale, problemi di gestione del personale, tutte queste cose sono sempre di più gestite da sociologi o gente che sa di sociologia, perché questo sapere è un sapere estremamente utile una volta che lo abbiate messo insieme bene, che lo abbiate cominciato a capire. Quindi tenetelo presente e fatene auspicabilmente tesoro. Quindi abbiamo parlato anche dell'Erfahrung e dell'Erlebnis, perciò andiamo a parlare di Elias, come avevamo detto, il quale di fatto scrive una grande opera che è il Processo di civilizzazione, fondamentalmente, nella quale anche lui segue l'evoluzione dell'essere umano attraverso i vari step dei quali siamo al corrente, evidentemente, no? È un tema che, come vedete, è abbastanza ricorrente, perché quando cominci a cercare di darti conto di che diavolo stiamo combinando, la prima cosa che ti viene in mente è vedere da dove siamo arrivati e perché siamo arrivati qui, no? Che è la cosa abbastanza normale. E allora cosa constata Elias, fondamentalmente? Constata il fatto che la storia della nostra cultura è di fatto una storia di apprendimento alla repressione di certi istinti. che è quello che diceva evidentemente anche Freud, no? Forse avrete una qualche vaga idea in proposito, ovvero sia noi diventiamo quello che siamo nel momento in cui rinunciamo alla soddisfazione istantanea dei desideri. Io ho delle difficoltà su questo, ma da questo punto di vista sono sempre stato un po' strano. E invece li sottomettiamo a delle convenzioni. Quindi quello che ci dice appunto Elias è che è l'importanza delle buone maniere. Che può far sorridere per certi versi, però non so se avete sentito di nuovo nel dibattito corrente degli ultimi anni quanto tornino termini come gentilezza, cura, no? Tutte cose che sembravano superate in favore di una maschia virilità che, non, che se ne fotte di queste cose. Ecco, no, improvvisamente ci stiamo rendendo conto che un sorriso, una parola gentile, delle modalità formali di interazione possono essere utili, magari non spari alla gente come recentemente accaduto dietro casa mia. Quindi, il punto centrale di questo è appunto che attraverso questi sistemi convenzionali, perché sono sistemi convenzionali evidentemente, tutte le varie etichette, tutte le varie, i vari galatei, tutti i vari modi di stare insieme in buona società, il famoso bon ton, tutte queste cose qui, quella logica famosa perversa o meno di cui abbiamo visto a Versailles per la quale, no? Ecco però, Versailles per esempio, per Elias è un problema, nel senso buono del termine, nel senso che arrivando lui da uno studio piuttosto attento di Weber, ovviamente per questi ragionamenti utilizza le categorie weberiane e si accorge che l'azione di Versailles, ovvero sia l'aderire a quel codice che veniva proposto da Luigi XIV con una serie di passaggi, non rientra né nelle azioni razionali rispetto allo scopo né nelle azioni razionali rispetto al valore, ma è una via di mezzo, no? Perché Elias vede bene che non c'è soltanto, che il bello del cominciare a studiare le cose bene è rendersi conto che c'è normalmente molto più di quello che ci sembrava. E questo fatene tesoro quando farete le richieste per la tesi, perché io normalmente ho vostri colleghi che vengono a propormi dei programmi di tesi che sarebbero tipo dei programmi per un settennato di ricerca, no? Delle cose enormi, perché siccome lo so che quando affronti un argomento, quell'argomento piano piano ti scoppia in mano e tu dici, oddio, adesso non vado. E allora voi me ne portate, che ne so, 5, 6, 7, uno più interessante dell'altro, e li mettiamo tutti nella stessa tesi che so 70 pagine. Pensateci. No, la tesi è il momento in cui voi vi rendete conto che effettivamente il mondo è molto più complesso di quanto non pensaste. E qualunque argomento, se lo cominciate a studiare bene, quindi fate una minima ricerca bibliografica, scoprite che ci sono biblioteche intere di gente che ci dibatte sopra da anni, che ha dei punti di vista completamente diversi dai vostri, che spesso e volentieri li leggete e dite: cazzo, come ho fatto a non pensarci? Ecco, quella è la ricerca divertente. Perché poi quando hai imparato quello, cominci ad avere la tua opinione sull'argomento. Non quella che ti hanno raccontato, quella tua, perché a te qualcosa ti suona, qualcosa non ti suona, magari vai a vedere, lo leggi meglio, cerchi delle traduzioni, vedi che cosa intendeva nella lingua iniziale del termine e lì ti diverti. No? Lì ti diverti perché entri in dialogo, perché come vi ho detto più volte, leggere non è passivo, è attivo, leggere è chiedere, è interrogare, cioè, perché hai scritto sta cosa? Che vuol dire sta frase? Che intendevi? E lì, no? Quindi si può partire da una frase, figuratevi da un tema, quindi ricordatelo. Ad ogni modo, dicevamo, il problema che vede chiaramente Elias nell'agire di Versailles è che è un misto di azioni logiche verso lo scopo e di azioni razionali verso il valore. Perché è chiaro che quel tipo di sciupio vistoso, come avrebbe detto Thorstein Veblen, che è un altro di quelli che troverete nel manuale, che ha parlato più o meno soltanto il sciupio vistoso, quindi non ci perdiamo più tempo di un tot, anche se anche lui meriterebbe ben altro, ma vabbè, il tempo è tiranno. Allora, quel tipo di sciupio vistoso non lo intraprendi semplicemente per motivi economici, non lo intraprendi semplicemente perché ti guadagni un privilegio nei confronti del re, il quale a sua volta poi ti darà delle ulteriori possibilità di incrementare le tue ricchezze, ma lo fai anche per un problema d'onore, e l'onore è un valore. Lo fai anche perché vuoi mantenere alto il tuo nome, perché vuoi dare lustro alla tua casata, lo fai per una serie di motivi che, come vedete, non sono scindibili, sono tutti lì. E questo ci spiega un po' come funzionano le nostre categorie sono brutali. Questo è il punto della faccenda, no? C'è Maffesoli che, siccome è un eccellente conoscitore di molte lingue ed ha un intelletto estremamente veloce, fa tutta una serie di battute sul modo in cui si dice concetto in tedesco concetto si dice begriff, e in francese griffé vuol dire graffiare, quindi lui dice che il concetto è uno strumento feroce e brutale, perché graffia la realtà, ed è vero. No? Il concetto viene, come ben saprete, da cum capio, metto insieme, vuol dire che strappi delle cose da alcuni oggetti e le metti lì. Questo è il punto della nostra, il nostro strumento, uno dei nostri strumenti preferiti di comprensione è uno strumento di dominio, che rinvia a quello che dicevamo della scuola di Francoforte. No? Cioè noi trattiamo la realtà in modi brutali. Ecco perché Elias, Maffesoli, Simmel, i grandi pensatori usano categorie diverse, usano altre parole, cambiano le prospettive, perché se tu usi quelle parole lì, non puoi uscire da quel pensiero. Non so se vi rendete conto di questa cosa. Cioè, come fai a criticare un sistema, tanto per portarlo all'eccesso, che è il problema col quale mi confronto da anni, come fai a criticare il sistema delle parole con le parole? Che non è una domanda banale, no? Perché se lo fai con le parole, stai aderendo a tutte le logiche che le parole portano con sé. E le logiche che le parole portano con sé sono logiche di etichettamento, sono logiche di definizione, sono logiche di rimozione di quello che avanza. Vi ricordate il famoso letto di Proguste? Quindi, come faccio io a, che è uno dei problemi che si è trovato evidentemente davanti anche alla scuola di Francoforte, come faccio ad andare oltre questo se questo è quello che ho? È un po' una questione interessante. Però appunto il tema che ci viene messo davanti da questi ragionamenti è esattamente quello della complessità del reale. Il reale è intrecciato, il reale è difficilmente separabile, anche se noi invece usiamo, guarda caso, esattamente questa strategia che ci viene dal famoso opt-out, no? Allora, o è buono o è cattivo, o è verde o è giallo, o è questo o è quello, e a un certo punto te perdi tutti gli altri, quelli che hai levato li hai persi tutti, ma erano anche quello. Il problema è esattamente questo, c'è sempre una parte di quello in ciò che rimuovi. Quindi se tu vuoi in qualche misura cambiare, cerchi delle strategie diverse. Allora, Durand, per esempio, parla di costellazione, non parla di concetto. Che vuol dire? Vuol dire un principio narrativo, tra l'altro, se vedete, no? Perché le costellazioni sono per noi delle storie. Non so se avete mai fatto un qualche piccolo studio fra le costellazioni del nord del mondo e del sud del mondo, ma quelle del sud del mondo, poveracce, sono un disastro, perché sono state nominate da noi quando eravamo già moderni e quindi c'è la calcolatrice, la macchina da scarpe, la poppa, cioè tutta una serie di cose che tu dici, Madonna, ma che brutto, no? Qui invece esci, guardi per aria e ti trovi davanti tutta la mitologia greca e lì invece ti trovi davanti i pezzi della nave. Capite che è un po' deprimente. Allora, il punto centrale è questo, che una costellazione è evidentemente qualcosa di, come dire, convenzionale. È qualcosa che fai tu scegliendo, no? Perché non è che quelle stelle che noi chiamiamo Orsa Maggiore hanno un qualche tipo di etichetta per cui sono l'Orsa Maggiore. Non stanno manco messe come stanno, stanno a tante distanze dirette. Io le vedo così, scelgo quelle e dico quella è l'Orsa Maggiore. Però so perfettamente che è un atto creativo mio. Poi ti racconto pure tutta la storia dell'Orsa Maggiore dopo. Prendo Cassiopea e ti racconto che lei era quella che aveva avuto una serie di difficoltà con questo, poi c'era il cane che sta sotto, e tutta una serie di questioni, ma sono cose che faccio io. È narrazione, una splendida narrazione che è lì, no? Però siamo tutti d'accordo sul fatto che non ti sto dicendo la realtà delle cose, perché poi arriva lo scettico che mi dice, ah, ancora la cosa con l'astrologia. Ah, Dio, vabbè, lasciamo perdere. Però, appunto, Giro usa il termine costellazione. Elias usa il termine figurazione. Come vedete, ci si avvicina sempre di più all'idea dell'immagine che descriva, non della parola, perché l'immagine è più ricca, l'immagine è più spontanea, l'immagine non richiede delle elaborazioni, come dire, complesse a livello mentale per poterne fruire. E questo dovrebbe darvi, per esempio, una distinzione rispetto all'arte concettuale contemporanea, che si chiama così, giusto appunto perché richiede che tu debba esserti studiato un libro alto così per apprezzare l'opera dell'artista. Io, in nome di quello che dicevamo prima, dell'aura e di tutto il resto, ritengo che quella non sia arte, siano sciarade, siano giochi di intelletto, siano cose, enigmistiche, divertenti, ma non, se tu mi devi spiegare perché devo capire che cosa hai fatto, c'è qualcosa che non va, perché l'arte è una comunicazione istantanea, immediata, qualcosa che godi, no? Se io devo sapere che c'è la tabella dei numeri di Fibonacci, che ci hai messo quel tipo di segno perché rinvia un elemento del mare che sta qua sotto, è una pippa mentale, scusate, ma naturalmente sono mie opinioni da questo punto di vista. Però Ad ogni modo, come dicevamo, come vedete, nell'utilizzo degli strumenti si vede anche la tendenziale, come dire, coerenza o scostamento dell'autore da quello che è il filone mainstream. Quando cominciamo ad avere dei nuovi strumenti, no? Per esempio, Mafesoli usa la presentazione, Simmel usava il saggio invece del libro come modo per argomentare e costruire i suoi discorsi e le sue idee. Quindi questi grandi autori sono quelli che si scostano dalla tradizione consolidata, ortodossa, noiosa, se vogliamo aggiungere una piccola chiosa della questione, e cercano di proporti degli altri modi di guardare il mondo. E cosa scopre attraverso questi ragionamenti Elias? Scopre che di fatto la violenza che noi pensiamo di aver evacuato, di aver rimosso, di aver sconfitto, non è così facilmente rimovibile, no? Dice, la violenza non è più nei modi esterni, ma diventa una parte dell'interiorità. Noi diventiamo sempre più violenti. E anche frustrati per certi versi, aggiungerei io, che è un altro dei grandi temi della scuola di Francoforte. La scuola di Francoforte fa delle ricerche sulla personalità autoritaria che sono estremamente interessanti per l'oggi. Perché, contrariamente a quello che può sembrare, la personalità autoritaria qual è? È quella di chi non sa che cosa gli sta succedendo ed è frustrato. È l'alienato che diventa violento. No? Diventa violento perché non capisce, perché non è in grado di darsi conto, perché non è in condizione di tracciare il suo percorso e quindi che fa? Lo chiede a qualcun altro. E questo chiaramente si sposa perfettamente con tutti gli autoritarismi del tempo, no? La personalità autoritaria è uno degli strumenti che spiega perché la Germania diventa quasi totalmente nazista, perché l'Italia diventa quasi totalmente fascista. Perché? Perché cerchi qualcuno che ti possa condurre. E quindi, come vedete, Weber da questo punto di vista era stato geniale quando aveva identificato il capo carismatico nel Führer, che è quello che conduce, giusto appunto. E questo perché? Perché, come dicevano appunto gli autori di Francoforte, come dicono tanti altri di cui li abbiamo visto, Weber, Simmel e tanti altri, perché noi non siamo più in grado di essere autonomi da questo punto di vista. E la cosa, non capendo perché, perché c'è anche questo discorso, ci frustra. Quello è il punto. Cioè, non solo tu non sei in grado di darti conto, ma non capisci manco perché non sei in grado di darti conto. Elias e la scuola di Francoforte ci dicono che questo origina anche da questa involuzione della capacità di pensiero. No? E da questi meccanismi mentali per i quali tu ti impedisci di fare alcune cose, ma nessuno ti spiega perché te lo sta impedendo, nessuno ti dice qual è il motivo di questo impedimento, di questa autocastrazione, no? E quindi tu sei di fatto costantemente frustrato, sei costantemente arrabbiato, sei costantemente pronto ad esplodere. Il che ci spiega un sacco di cose. Se voi prendete Elias e cercate di dare una lettura di queste sparatorie che stanno accadendo sempre più frequentemente nel mondo, lo capite abbastanza bene, non so se avete visto una volta un film che si chiamava Un giorno, quella mattina di un giorno, non mi ricordo più, quello che c'era Michael Douglas che a un certo punto dava i numeri, lasciava la macchina lì e cominciava a sparare a tutti quelli che capitavano. Ecco, ad ogni modo l'idea generale è quella, no? Nel senso che ci sono queste esplosioni di un rancore profondo, di una frustrazione che va avanti da anni, senza che nessuno abbia mai dato uno strumento di autocomprensione, un'apertura, una strada per tirarla fuori, che esplode. Quindi la gestione della violenza, ci dice Elias, è apparentemente vincente. Noi apparentemente rinunciamo alla violenza, lo facciamo come? Attraverso, come quello che dicevamo anche con Weber, il fatto che noi deleghiamo allo Stato l'uso della violenza legittima, no? Quindi di fatto è un modo per limitarci, non siamo più noi quelli che sparano al cattivo, ma deve arrivare il carabiniere, il poliziotto, chi di turno, che ha titolo a farlo e quindi si impone sul cattivo con la violenza. Quindi questa forma di violenza legittima, che è una delle vette alle quali riteniamo di essere giunti attraverso la ragione, però ecco, è semplicemente un nascondere la violenza da un'altra parte, non è un sopprimerla, non c'è un accordo su questo per il quale tutti siamo soddisfatti dell'averlo fatto e ci abbiamo fatto pace, ma di fatto pian piano, no, pian piano continuiamo a essere sempre più rancorosi. Come negli Stati Uniti, dove appunto si ritiene che sia normale avere la propria arma per potersi fare giustizia quando capita, o per difendere e proteggere i propri case, i propri terreni, le proprie famiglie e via discorrendo. No? Questo è uno di quei, come di quegli aspetti che a noi sembra piuttosto strano da un punto di vista culturale, però così si spiega chiaramente, è un'ingerenza alla quale non sono disposti ad accedere. Ma quello che è interessante è che eravamo tutti così prima. Cioè, il discorso della violenza centralizzata, legittimata e gestita dallo Stato viene con lo Stato. Prima no, prima sei in grado di sbrigartela bene, se no erano affari tuoi, no? Avete presente il cowboy, il mito del cowboy, Tex Willer e compagnia cantante dell'Ovest americano. C'eri tu e la tua Colt, dopodiché se eri bravo dalla tua Colt, bene, se no morivi. Le chiacchiere erano abbastanza semplici, quindi, come vedete, è una modalità che conosciamo piuttosto bene come esseri umani. Noi ci siamo illusi, dice Elias, attraverso questa forma di ritualizzazione, questo aiuto per molti versi delle buone maniere di essere andati oltre, però di fatto stiamo pagando un prezzo abbastanza alto in termini di benessere interiore, di economia esistenziale, oserei dire, se vogliamo usare un termine un po' più contemporaneo. E questa cosa, dice Elias, si vede in particolare nel trattamento della morte. So che ogni tanto ci torno, ma lo fanno anche loro, quindi, come dire, perché? Perché quello che manca, appunto, perché la morte viene vista come fenomeno assolutamente inspiegabile, come irruzione, no? All'interno di un percorso che altrimenti immagineremmo come prevedibile, no? Quel famoso come se di cui abbiamo parlato, l'essere mortali all'improvviso e via discorrendo, e noi abbiamo sempre meno gli strumenti per farci i conti. Noi siamo una società deritualizzata, dice Elias, e aprendo con questo a quello che vi dicevo ieri, no? Quindi poi ci sono altri che ci danno i rituali, che sono le case farmaceutiche, sono le case che ci vendono i biscotti, tutti quelli del marketing e via discorrendo. Perché? Perché noi ci siamo illusi a un certo punto, e questo è il 68, devo dire, ha avuto un certo peso, che le buone maniere fossero semplicemente una convenzione borghese. E che allora per essere spontaneo e per essere liberato e originale tu potessi e dovessi rinunciare alle buone maniere, quindi fregartene dei modi, cominciare a dire parolacce, bestemmiare, fare cose, tutte queste cose che sono sembrate rivoluzionarie a un certo punto, oggi lo sembrano molto meno. Oggi t'accorgi dell'importanza di un sorriso, cosa che prima era quasi impensabile, oggi t'accorgi del fatto che una buona parola può fare una gran differenza. Ti accorgi del fatto che se tu avessi gli strumenti per affrontare certe situazioni, e qui vi ricordo quello che abbiamo detto del ruolo, no? Il ruolo è un aiuto, il rito è un aiuto. Allora, il momento in cui una comunità conviene del fatto che di fronte alla morte di qualcuno si fanno certe cose, le sta aiutando. Noi oggi, davanti alla morte, non sappiamo più che fare. Non ci sono più i rituali che c'erano un tempo per i quali ci si trovava tutti da qualche parte, si beveva, si mangiava. Paradossalmente, gli americani sono più bravi di noi. Non so se avete visto nei film, nei serial e via discorrendo, che alla morte di qualcuno tutti vanno a casa sua portando da mangiare, si chiacchiera, ci si compa. Voglio dire, è un rituale. È un modo per permettere a tutti di affrontare una situazione che non è affrontabile, perché lo sappiamo che il perdere qualcuno a noi caro è. Non è descrivibile a parole, no? Però noi dobbiamo avere comunque qualche strumento per manifestare la vicinanza, per essere di supporto, per manifestare la cura e via discorrendo. E questi rituali sono diventati sempre più scarsi. Noi non li abbiamo più, non si sa più che dire oggi. Non si sa se un abbraccio, una parola buona, che formula usare, in che momento. Perché? Perché siamo costantemente separati, no? Credo di avervelo detto, se voi andate a prendere un quadro dell'Ottocento, il moribondo muore a casa con tutta la famiglia intorno. Non è un avvenimento impensabile, è qualcosa che è terrificante, è doloroso, ma rientra nell'ordine delle cose. Quindi i bambini giocano sul letto, fanno cose e via discorrendo. Oggi il moribondo muore da solo in ospedale. No, pensate alle bare di Bergamo e tutte quelle cose traumatiche che non a caso sono state traumatiche del Covid. Il fatto che tu non hai più visto nessuno di quelli che ti hanno lasciato, hanno portato via, è finita lì così. Non l'hai più visti. Ha un peso da un punto di vista emotivo, da un punto di vista simbolico, ha un peso enorme una cosa del genere. E noi non siamo stati in grado di farci i conti, evidentemente, no? Perché? Perché la logica razionale vuole che tu imballi cose che possono essere fonte di contagio e te ne sbarazzi. Però, di nuovo, è una logica razionale che lascia dietro di sé una necessità di terapie, una necessità dei danni che non si sa quando verranno mai superati e via discorrendo. Perché la logica è la solitudine del morente, ce lo diceva Elias molto prima di questi avvenimenti, ma poi li vediamo. Questo è il problema. E il bello di leggere questi autori è che tu poi le vedi le cose, perché sono quelle bare, quella fila di bare, quei camion che andavano senza nessuno a dire addio, senza nessuno che sapesse chi c'era nelle bare. Sono state una delle esperienze peggiori che noi potessimo vivere da esseri umani. Perché sono andate contro qualunque logica, contro qualunque abitudine, contro qualunque rito, contro qualunque modo di gestire le relazioni che avessimo. Poi probabilmente c'erano delle esigenze emergenziali, vabbè, per carità, però comunque sono costi che restano e che in altri contesti probabilmente non si sarebbero pagati. Questo più o meno ci dice Elias. Ora, che ora è, scusatemi?
34.
Ok, abbiamo qualche domanda su quello che abbiamo detto finora? Tutto chiaro? Vabbè, allora finiamo con un piccolo accenno alla sociologia del quotidiano e dopodiché, Dio è grande, come si dice. Perché è interessante la sociologia del quotidiano? Perché forse noterete che ha un tenore completamente diverso sin dalla definizione rispetto alle grandi imprese concettuali di cui abbiamo parlato fino adesso, in particolare rispetto all'approccio di Parsons, no? Parsons faceva questi grandi sistemi, questi prerequisiti funzionali, no? In un astratto proprio empireo, oserei dire, per molti versi, e invece la sociologia del quotidiano ci parla di che? Di quello che succede a casa, delle cose che la strada, il giornalaio, il bar, no? Cose che francamente, come abbiamo visto, la sociologia a lungo non ha assolutamente considerato degne d'attenzione, salvo, vi ricordo, Simmer, non a caso, infatti poi Maffesoli, che è diciamo, il padre della sociologia del quotidiano, recupera largamente Simmel e recupera anche largamente l'ultimo Durkheim, quello di cui abbiamo parlato per l'effervescenza sociale, del carnevale, no? Di queste cose qui. E perché lo fa Maffesoli? Perché appunto ritiene che, un po' con John Lennon per certe cose, no? La vita è quello che ti accade mentre stai progettando altro, diceva lui. Ecco. E l'idea è esattamente quella, la vita è quella che noi viviamo tutti i giorni. È impensabile che il fatto che noi si viva tutti i giorni in certe condizioni e con certe modalità non abbia nessun tipo di rapporto e di connessione con quello che poi diventa il mondo. Ed è, se ci fate caso, Simmel ampliato. Nel senso che Simmel ci diceva con la Wechselwirkung cosa? Che è importante lo scambio di sguardi da in fila alla posta, è importante il caffè che bevi insieme, le quattro chiacchiere che scambi. L'ansa del vaso, tutte queste piccole cose che sembravano totalmente destituite di senso, come si dice in un aggettivo un po' sofisticato, anodine, ecco, sono invece importanti. Sono quello che costruisce l'ambiente all'interno del quale accadono poi le altre cose, no? Abbiamo visto che la Wechselwirkung è esattamente questo generarsi dal basso, e la vita quotidiana è il basso da cui nasce tutto il resto, è quello che abbiamo detto fino a poco fa, parlando del bottom up, da dove nascono tutti questi stimoli, queste forme associative, queste forme di ribellione, di adattamento, di cambiamento? Nascono dalla vita quotidiana, dal fatto che ti fai due conti e ti accorgi che quello che fai potrebbe essere fatto meglio, potrebbe essere fatto insieme ad altri, potrebbe diventare un esempio, no? Vi ricordate quello che pulisce la spiaggia di Mumbai e che comincia da solo e poi diventano centinaia e poi migliaia di persone? L'idea generale è quella, il quotidiano ha una sua importanza. Il quotidiano è molto più della somma di dettagli ininfluenti. Il quotidiano è il tessuto dal quale si generano poi, per concrezione, pian piano, come il corallo, abbiamo detto, le istituzioni, i rapporti, i ruoli, i modelli di comportamento, e oltretutto è qualcosa che ospita anche in qualche modo una prosecuzione d'incanto, cioè il quotidiano, spesso e volentieri, è molto meno disincantato del resto dei contesti, perché come credo vi accorgerete se ci fate caso un attimo, noi abbiamo tutta una serie di dettagli nel nostro vivere che non sono assolutamente razionali e sono fuori da qualunque descrizione razionale. Abbiamo la penna preferita, abbiamo il quaderno preferito, il disco che sentiamo con favore, quello che non sentiamo più. Tutte queste cose sono cosa? Sono l'investimento emotivo, sono una, come dire, riscrittura simbolica della realtà, che è quella esattamente che ci sta a cuore, perché è il fenomeno, il modo attraverso il quale noi la realtà la facciamo, che ci piaccia o no. Quindi il quotidiano non è un luogo dove passi il tempo aspettando di fare qualcosa, ma è il luogo dove continui a fare tutti i giorni cose. E attraverso questa attività costante, continua, a volte non consapevole, tu crei i contesti nei quali vivi, crei il clima nel quale vivi, crei la realtà come ce l'hai poi davanti. Ecco perché vi dicevo che siamo tutti responsabili, perché in qualche modo, in un modo o nell'altro, noi partecipiamo alla generazione di quella realtà. Ok? E poi ovviamente la scelta di Maffesoli è una scelta polemica, nel senso forte del termine, no? Nel senso che quando sei circondato da persone, appunto, che non fanno che magnificare le magnifiche sorti e progressive dei sistemi, dei riferimenti, delle istituzioni, allora tu gli parli del quotidiano come sberleffo anche, perché il quotidiano è il luogo dello sberleffo. Vi ricordo che quando c'erano i trionfi a Roma, colui che andava in trionfo veniva venerato e veniva insultato a morte da quelli che passavano, gli si tiravano cose, lui si offendeva clamorosamente. A Giulio Cesare dissero di tutto, di più, no? Il fatto che era la donna di tutti gli uomini e l'uomo di tutte le donne, insomma, delle cose proprio catastrofiche. Oggi non sarebbe impensabile che qualcuno accetti delle offese del genere. Perché però? Perché il quotidiano è il luogo dove il sociale in qualche modo resiste, si contrappone a tutti quelli che tentano di strutturarlo, dirgli cosa deve fare, insegnargli le cose, educarlo, no? Questi sono tutti termini che Maffesoli tratta male. Perché l'educazione cos'è, se ci pensiamo da un punto di vista etimologico? L'educazione è essere condotti fuori, ex ducere, no? È quello il. E condotti fuori da cosa? Dallo stadio animale. Quindi, se vogliamo, educare è uno dei primi step del famoso dominio del razionale sulla sfera animale simbolica e corporea di cui abbiamo parlato. Lo si potrebbe anche considerare in quest'ottica, Maffesoli lo fa evidentemente. E quindi Maffesoli reintegra, tenta perlomeno di reintegrare all'interno del quotidiano, all'interno della nostra esperienza di vita, tutte queste dimensioni che sono state espunte, evacuate, dice lui, che è un termine abbastanza forte come sentite, e scrive dei testi da questo punto di vista che sono di una bellezza rara. Per esempio, L'ombra di Dioniso è un testo magnifico. O La parte del diavolo, ce ne sono quanti ne volete da quel punto di vista, tutti molto ben scritti, tutti molto piacevoli da leggere, nei quali appunto viene messo in luce come siamo ipocriti fondamentalmente, no? Perché noi lo vediamo, il famoso fare come se viene messo alla berlina, perché noi lo vediamo, lo sappiamo che abbiamo delle pulsioni di desiderio, abbiamo delle pulsioni di violenza, abbiamo delle pulsioni antipatiche, no? Non sono più, che non sono sanzionabili né convenzionali. Eppure sono lì, e quindi che vogliamo fare? Continuiamo a condannarle, come diceva Elias, così da essere poi costantemente frustrati e incazzati e pronti a esplodere? Oppure vogliamo cominciare ad accettarle? Perché il problema è tutto lì. Il problema è tutto lì, ragazzi. La faccenda si riduce, in ultima analisi, facendo ovviamente la tara dei problemi ambientali che non hanno questo tempo. Però dal punto di vista dell'essere umano il discorso è semplicemente quello che ho fatto il primo giorno, ovvero sia, siamo pronti ad accettare di essere umani al di là del razionale? Ma siamo pronti ad accettare che il nostro essere umani comporta tutta un'altra serie di questioni con le quali non stiamo facendo i conti e stiamo pagando dei prezzi seri? Paghiamo dei prezzi in termini di salute mentale, di salute fisica, di qualità del rapporto con gli altri, di modo in cui abitiamo il mondo. Tutti questi prezzi li paghiamo da lì. È lì il grande problema che viene messo in luce da Francoforte, da Elias, da Maffesoli, da Simmel e via. Tutti quelli, tutto questo, come dire, castrarci, questo ridurci, questo non essere disponibili a, tutto questo no. È quello che ci sta costando. Nietzsche questo lo dice benissimo: dite sì alla vita. L'hanno preso ovviamente in tutti i modi peggiori possibili, Nietzsche, da questo punto di vista, ma Nietzsche ha detto delle cose di una attualità e di una significatività assoluta, aveva capito? Poi è impazzito, ovviamente. Ecco, perfetto. Basta menzionarlo, succedono cose. Quindi sono cose con le quali dovremmo cominciare a fare i conti. C'era un tombolo. C'era un filmetto carino di Jim Carrey, che si chiamava The Yes Man, se non sbaglio, che era proprio esattamente costruito su questo. Io mi sto rompendo i coglioni da quando sono nato, dico sempre no a tutto, da oggi voglio cominciare a dire sì. Quindi comincia a trovare tutte queste suggestioni che ci sono in giro e va. Quindi va a fare i corsi di cucina, va a parlare l'arabo, si butta da un aereo, fa tutta una serie di cose. Perché? Perché, come vedete, se ci pensate, è questa la conseguenza dell'essere blasé, è dire di no. Ma quando sei blasé non c'è niente che ti interessi e quindi tu rifiuti tutto, rifiuti gli inviti, rifiuti le amicizie, rifiuti i rapporti, hai paura di soffrire, tutte ste fragnacce, per carità, voglio dire, ragazzi, fatevi male, ma fatevelo perché siete vivi quando vi fate male. Pensare di poter vivere senza mai farsi male non sta né in cielo né in terra. Vi farete male anche senza vivere, tanto vale divertirsi un attimo. Io credo che questo possa essere un simpatico modo per chiudere questa lezione. Però il punto è esattamente quello. Se tu sei perennemente stitico da un punto di vista di entusiasmo di vita, di curiosità, di disponibilità a ciò che accade, e tu di fatto non stai vivendo. E quello è il punto. E non solo non vivi tu, ma crei pure dei problemi a tutto il resto del congresso umano nel quale ti trovi, perché, come abbiamo visto, interagire in un certo modo non è soltanto privato, una gioia privata, ma è anche un fattore di consolidamento del tessuto sociale, no? Quindi vi lascio con l'etica dell'estetica di Maffesoli, che è centrata esattamente su questo. L'estetico, come abbiamo visto, cos'è? È ciò che arriva dai sensi, al di là del modo in cui l'abbiamo interpretato noi oggi, che è riduttivo non a caso perché voleva depotenziarlo. E l'etica dell'estetica cos'è? È il condividere con altri delle esperienze significative, quelle famose esperienze, l'Erfahrung di cui parlavamo prima, no? Quindi se tu vivi con qualcuno, condividi lo spazio con lui, condividi l'odore, l'aria, la vicinanza, le esperienze, tu a quel qualcuno tieni. Tu per quel qualcuno sei disposto a fare sacrifici, a prendere posizione, a prenderti cura. Questo è il punto. Cioè, Maffesoli riporta l'estetica, riporta la logica della solidarietà a dei fenomeni che non sono razionali. Non lo faccio perché mi conviene, perché poi tu te prenderai cura di me, lo faccio perché sì. No? Per quelle cose che ti vengono spontanee, perché abbiamo mangiato lo stesso pane, abbiamo bevuto lo stesso vino, tanto per tornare alle vecchie cosmogonie, e quindi siamo legati da qualcosa. Questo qualcosa è il legame dell'etica dell'estetica ed è quello per il quale io penso di potermi sacrificare, corro il rischio di salvarti dall'incendio, vengo a cercarti se ti sei fatto male durante un incidente stradale. Tutte queste cose che non ci spieghiamo altrimenti, che non sono economicamente utili, anzi sono pericolose. Secondo Maffesoli le mettiamo in atto esattamente perché vivendo con gli altri abbiamo con loro un nesso che non è razionale, ma è quello che fonda, in ultima analisi, lo stare insieme del gruppo. Quindi, e nasce nel quotidiano. Signori, è stato un piacere, vi godetevi le feste, studiate, mi raccomando, un pochino almeno.